tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Warning su Radio Rock alle 7-8 minuti. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, come
buongiorno,
va?
Buongiorno a tutti da Milano.
Alessandro Tirocchi da Milano, Maurizio Paniconi, Emilio Pappagallo da Roma. Allora ragazzi, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi alla gintoneria.
Cosa?
Alla gintoneria cosa?
lo so, sai? Posso dirlo?
Vabbè, tu stai a Milano, sei facilitato.
Bravo,
diciamo.
Bravo.
Dillo.
Che facilitato?
Dillo.
Perché sta a Milano la gintoneria?
Allora, gintoneria
è un gran casino.
Di Davide Lacerenza, che sta a Milano, caro Mauri, si prega, c'è cioè un po' un cartello, di arrivare già pippati. C'è un cartello, già pippati, signori,
sì,
perché
sì, sì,
i bagni servono ad altro, c'è scritto. Quindi,
è vero.
A cosa servono i bagni? 3899-106.
A cosa?
Praticamente l'ha dato del drogato a chiunque vada lì.
Evidentemente loro hanno trovato delle tracce di cocaina nei bagni più volte e allora hanno messo il cartello. Poi io direi, domandatevi però che tipo di clientela frequenta il vostro locale, se siete costretti a mettere un cartello
pochino,
perché si pippano troppo nei bagni è impossibile, cioè è interessante come discorso. Sai che il problema dei turisti, ragazzi, che state affrontando prima a Barcellona, non è solo di Barcellona, è di tantissimi posti al mondo. Per esempio in Giappone hanno dei problemi gravissimi col turismo, può sembrare una contraddizione. Nel senso, dice come il turismo, che è una cosa che insomma molti paesi ci camperebbe, molti paesi vorrebbero avere, no, i livelli di turismo che per esempio dell'Italia, della Spagna, del Giappone, eccetera eccetera, il Giappone in questo momento e di altri paesi che insomma campano sul turismo, però oltre un certo limite, ragazzi, comincia a diventare pesante la questione, perciò il voi non so se ricordate le foto o quei video che circolano sui social di quei turisti, cioè in particolare una turista americana che si è messa a fare un video a una Geico, quindi diciamo una geisha per intenderci, a Kyoto, e praticamente si mette davanti a lei palesemente, per farle questa foto, lei palesemente infastidita cambia strada, ti fa capire chiaramente che non vuole che la si fotografi, e lei che la insegue e si mette davanti a lei, cioè corre per mettersi davanti a lei per fotografarla ulteriormente, per farle delle foto. Quando vedi quelle cose dici, ragazzi, purtroppo il turismo di massa porta anche questa roba qua, inciviltà.
È vero.
È quasi automatico, nel senso che quando il turismo diventa su quello sui grandi numeri, poi arriva questa roba qua. E quindi il Giappone è alle prese con un'ondata pazzesca di turismo. La situazione è insostenibile a Kyoto da tempo. Le giovani Maiko, le apprendiste Geico, avvistate e braccate dai turisti come animali selvatici in un safari, perché poi accade questo, tra le altre cose ovviamente. Le stradine strette di Gion, il quartiere più instagrammabile dell'ex capitale giapponese, quello delle case da tè dove le Geico intrattengono i clienti, intasati da gruppi di visitatori fermi a scattare foto delle prede incuranti dei cartelli che avvertono di mantenere le distanze e non toccare i loro costosissimi kimono. La crescita vertiginosa di turisti registrata in Giappone negli ultimi anni, pensate, 25 milioni di turisti nel 2023.
Ma quasi... questo perché costa meno andare in Giappone?
Sì, perché lo yen è crollato negli ultimi anni, quindi andare in Giappone costa molto meno di prima, e quindi c'è stata un'impennata del turismo in Giappone.
Sti burini,
creando problemi che le amministrazioni locali stanno cercando di tamponare con sanzioni e divieti, che probabilmente poco potranno contro i 60 milioni di visitatori all'anno, a cui punta il governo Kishida entro il 2030. Ora il punto qual è? E chiaramente queste proteste, come quella di Barcellona, sparano con le pistole d'acqua sui turisti, sono delle proteste chiaramente pacifiche,
certo,
però che tendono a sensibilizzare la politica e dire, guardate che ci sono dei problemi, non pensate solo a fare cassa perché ci sono dei problemi. Da aprile a Gion si potrà passeggiare per la via principale, ma sarà vietato entrare nelle stradine private. Nel tentativo di limitare il numero di persone che quest'estate salirà sul Monte Fuji, sarà imposta una tassa per accedere al sentiero più battuto fra quelli che portano in cima al vulcano, che i rifiuti abbandonati e la pressione eccessiva sui servizi igienici rischiano di trasformare in una specie di inferno turistico. Pensa che c'era un posto, una cittadina da dove, cioè, si gode una vista meravigliosa sul Monte Fuji. Beh, hanno messo un telo gigantesco per coprire la vista, per evitare che i turisti si accalcassero in questo piccolo paesino. Voi immaginatevi dei paesi che magari hanno 1000 abitanti,
certo,
anche meno a volte, presi d'assalto da turisti che magari hanno letto da qualche parte, lì
sì,
senza contare, ragazzi, io lo dico da viaggiatore, senza contare l'impatto terrificante a livello di inquinamento per questo pianeta che ha lo spostamento di massa per i viaggi, quando tu parti.
Però io quando sento dell'istituzione di tasse, no? di questa tariffa speciale, la domanda che io mi faccio sempre è: allora, è una questione di pericolosità per l'ambiente e per la gestione? Perché se lo è, non è un discorso di mettiamo una tassa, di mettiamo un limite, fine.
Certo.
Ne entrano 100 al giorno, dico,
se
no?
Metti
ne entrano
una 100 tassa,
al giorno
metti
e basta.
Anche un limite, no? Perché chiaramente la tassa in molti non sono disposti a pagarla. E la alzi fin quando arrivi al limite che volevi raggiungere. Per promuovere un turismo che rispetti gli abitanti e la qualità della vita, della loro vita, il governo di Tokyo vuole innanzitutto tentare di decongestionare le destinazioni più gettonate, promuovendo mete meno battute ma altrettanto autentiche. Cioè, praticamente il governo sta provando a dire: andate in Hokkaido, andate a Okinawa. Ma il problema non è solo di numeri. Chi abita nelle località o nei quartieri più famosi lamenta la maleducazione e il mancato rispetto da parte dei visitatori stranieri. Ma questo purtroppo è inevitabile, ragazzi, perché
è inevitabile, sì.
Quando si parla di grandi numeri, la giornalista indiana Charukesi Ramadurai qualche giorno fa sul Nikkei Asia parlava di arroganza dei turisti occidentali in Asia, in particolare nel sud-est asiatico, e raccontava di questa processione mattutina dei monaci buddisti a Luang Prabang in Laos. E Ramadurai descrive una scena molto simile a quella che vi ho appena descritto a Gionna a Kyoto, no? Cioè orde di visitatori stranieri che cercano di fotografare i monaci in tunica arancione che procedono facendo finta di niente, o addirittura si mettono accanto a loro per farsi un selfie quando loro non vogliono. Non per ignoranza, dice qualcuno, ma per senso di superiorità. Cioè, molto spesso c'è un senso di superiorità alla base, cioè, come dire, sono venuto qua da questi barbari e quindi faccio come cazzo mi pare. Un problema difficile da risolvere, quello che diceva,
potrebbe essere
difficile da risolvere a colpi di multe. Vabbè, vedremo cosa accadrà, però insomma è un problema che in molte parti del mondo si sta registrando sempre di più.
Da oggi si fa il gioco dell'uva, ognuno a casa sua, e via, dai.
Bello, il gioco dell'uva, ognuno a casa sua.
Sì,
vabbè, certo. Ok, bello, mi piace. Radio Rock Podcast. Benissimo, da me, dalla Jimmy to World. Vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da Telegram. Sentiamo Marco.
Buongiorno,
buongiorno
ragazzacci.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Emilio, assumi le tue responsabilità, perché queste cose stanno succedendo da quando tu vai in Giappone.
È vero.
Vai lì, fai i tuoi appunti di viaggio, una cosa incredibile, di qua, di là, in India uguale.
È colpa mia.
Sta il canale Telegram.
Tu, succedono queste cose.
Sì, sì, sì.
Ammetti la tua colpa.
Guarda, io non vorrei. Grazie, Marco. Potrebbe essere uno spunto interessante. Io non vorrei. Adesso non è che devo essere io a dirlo, però credo di essere fin troppo cauto nel turismo. Io, ma che cerco di esserlo anche nella vita, nel senso che l'educazione per me è una cosa, insomma, è una cosa importante. E perciò, ecco, non, sì, sono uno che ama viaggiare in giro per il mondo, ma non andrei mai, proprio per come sono fatto, andrei mai a
quel tipo
a
di
mettermi a fare foto laddove non è consentito, o insomma fermare persone, fare selfie con gente che non l'ha autorizzato e robe di questo genere.
Basterebbe un po' di sensibilità.
Guarda, quando hanno messo la tassa a Venezia si è regolato il turismo e i veneziani non ne potevano più. È comunque una tassa d'ingresso, certo. Non so quanto sia carino, però forse per chi ci vive è meglio.
Non è bellissimo, anche perché poi la tassa mi fa sempre pensare a una cosa, come dire, no? Se te la puoi permettere la paghi, se non te la puoi permettere, no? Come se il turismo poi fosse, poi di fatto già lo è, perché comunque quando tu devi prendere un aereo che costa, andare in giro per il mondo costa, che ha un costo chiaramente, no? Ci sono anche delle soluzioni economiche, però già viaggiare comunque tendenzialmente costa, in più mi aggiunge anche una tassa, è chiaro che rischia poi di diventare una roba, non dico per ricchi, ma insomma per benestanti.
Di ridiventare, però, ragazzi, una cosa.
Però come ne usciamo? Cioè, nel senso, qual è l'alternativa? Non lo so, sinceramente. Allora, buongiorno, ho fatto per 3 edizioni il fonico di palco allo Schilladei, non siete mai venuti. Quest'anno che ci sono addirittura, che non ci sono, addirittura siete sponsor e mandate pure da Paolone e Tatiana. Sì, abbiamo aspettato che tu smettessi.
Abbiamo fatto apposta.
Abbiamo aspettato che tu smettessi di lavorarci. Per poi
cazzo,
fare subito.
Sei spregevole.
Poi fare subito una collaborazione e mandare anche 2 speaker della radio. Forza avanti. Andrea, no, sto scherzando naturalmente, è online il nuovo shop di Radio Rock, ragazzi, un sito totalmente rinnovato dove potete acquistare i gadget di Radio Rock, magliette, tazze, cover per smartphone e bag, approfittando anche degli sconti speciali sui prodotti con logo celebrativo 40 anni suonati. Trovi tutto su radiorock.it/shop. Radio Rock, 40 anni suonati. Arrivano i The Pesh Mode di Home.
Radio Rock Podcast.
Bash Mode con Home. Allora, vediamo un po', dai, 3899 106 600. Si parla di turismo invadente questa mattina.
Ma
vai,
veramente
sentiamo.
A Venezia, da quando hanno messo il biglietto d'ingresso, sembra ancora più Disneyland di prima.
Ecco,
è diventata Disneyland, è un parco a tema.
Ha fatto,
cioè, non farei l'esempio di Venezia, insomma.
Matteo dice,
ma
ha fatto,
perché tu sei di Venezia?
No, però che cazzo c'è? Ma perché deve essere così polemico? Magari l'ha letta sta cosa, no?
Magari sta lì a Venezia e ne ha il
polso. Ma secondo te Matteo è di Venezia, ci scrive tutti i giorni e deve essere.
Ma che cazzo ne sa lui? Scusami.
Ma l'avrà letto, no? Ma tu non...
Va bene. Allora, dice le cose, non è che dice ho letto che a Venezia, da quando hanno messo la tassa.
Ma se lo sa vuol dire che l'ha letto, no? Da qualche parte, non lo so. Io non, poi non mi sembra nemmeno così spocchioso, ma non lo so perché ce l'hai con Matteo. Cioè, mi sembra...
Non è che io ce l'ho con Matteo, però a volte queste sentenze così, come se uno stesse lì, no? Fosse del luogo e avesse, non lo so, proprio il polso della situazione.
Io per esempio vi ho letto prima un articolo uscito su Internazionale che parlava della situazione giapponese. E se io dico, ragazzi, la situazione in Giappone è così, è che mi dico, ah, sei spocchioso, mica stai in Giappone, ho capito, l'ho letto, mi sono informato su delle cose. Vabbè, comunque c'è un veneziano che scrive, quindi va bene, può parlare. Da veneziano io posso dire che non è servito assolutamente a nulla, quindi conferma quello che ha detto Matteo. A parte fare cassa, la quantità di turisti gaffoni e incivili è semplicemente aumentata e tra poco c'è la festa del Redentore, ove tocca pure prenotarsi. In realtà invece Matteo ha dato un contributo, secondo me, molto interessante, perché ha detto una cosa non da sottovalutare, cioè ha detto paradossalmente il fatto di mettere una sorta di biglietto d'ingresso, perché la tassa è una sorta di biglietto d'ingresso, ha reso l'operazione ancora più turistica per certi versi, no? Cioè, come se ci fosse...
Sembra un parco a tema.
Ecco, un parco a tema. E quindi probabilmente questa cosa ha incentivato, come dire, il turismo. Come a dire, c'è da pagare un biglietto. Noi siamo abituati, quando andiamo a fare turismo, che paghiamo per entrare, che ne so, a Disneyland o da un'altra parte. E paradossalmente ha fatto male anziché fare bene. Mi sembra una... Non so se è per quello... che la situazione non è migliorata, però mi sembra una spiegazione, se non altro, interessante, affascinante. Vai,
forse
sentiamo.
Pensano che certe realtà siano ormai cose superate, che si vedono solo nei film, e così quando vai a fare i viaggi in lontani paesi.
Bene, avanti, vai, sentiamo ancora.
Oltre
vai.
Ad averlo letto, c'è un mio caro amico che abita a Venezia da anni e i parenti della mia compagna sono di Venezia e abitano a Venezia.
La prossima volta ci dobbiamo mandare il curriculum, ragazzi, per parlare qui a Radio Rock, perché sennò
è mio cugino e cintura nera di karate.
Allora, salve, sono Tommaso, sono di Venezia, vi confermo che non è servito a nulla, vedi. Ci scrive un amico, vai, sentiamo. Vai.
Ragazzi, se avete letto qualche cosa su qualche giornale, ditelo, soprattutto a Venezia.
Bravo, bravissimo, qualche cosa su qualche giornale, vai, ancora.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Guarda i nemici che se sa fa Maurizio Panigoni. Mamma mia.
I nemici ti fai te questa voce.
Male.
Ecco, allora, sai che cosa ha detto prima fuori, mentre eravamo fuori onda? Oh, morti nemici, morto onore.
Beh, non credo proprio, non appartiene proprio questa cosa.
Mamma mia,
che però, voglio dire, sì, no, sì, è sì, stando detto, in terra. È che uno può dire anche
detto.
Che palle, cioè, mo pure il turismo è diventato un problema.
Ragazzi,
guarda
però,
che veramente che grandissime palle.
È così,
allora, prima incentivavamo il turismo perché ci sono paesi che non possono campare senza turismo.
Però Maurizio, poi tutte le cose, turismo. Tutte le cose, se fatte in eccesso, certo. Diciamo positivo o negativo,
no, ci mancherebbe.
Purtroppo non vanno bene. Quindi è chiaro che se tu, estremizzando, no? se un paesino bellissimo di, che so, di 500 abitanti, ovvio, non ci va nessuno, è chiaro che muore perché non ha turismo, non ha di che sostentarsi, no, potrebbe morire, rischia di morire. Se un paesino, lo stesso paesino di 500 abitanti, ci vanno un milione di persone dentro in un anno, è chiaro che muore lo stesso perché non ha, non ha la possibilità di gestire tutti i servizi, eccetera, eccetera, che deve fare. Vai, sentiamo ancora, vai.
Si capisce, è una cosa che non si può fare sicuramente per le vie di una città, non sì, puoi prenotare il camminamento o la visita ad una via della città, però a un tempio, a un museo, a una zona archeologica, sì, a una zona di interesse storico,
sì,
a una cascata, voglio dire, a un ambiente naturale con un percorso.
A prenotazione, tu dici?
Guidato, ancora, dimmi ancora.
Sì, puoi prenotare.
È tipo le liste di Matteo Salvini, ricordi le liste di Matteo Salvini? No? Matteo Salvini fa liste, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma il turismo in massa include anche quello che poi dopo va a seguire il monaco tibetano per fargli la foto. Ci vorrebbe un turismo per chi se lo merita, più che altro.
Però ragazzi è complicato, sì, e fa male la patente.
Chi è che non so merita,
chi fa queste cose qua?
Sì,
ha ragione Mauri, lui, ma è un po' difficile farlo. Cioè, come fai tu a... a stabilire se un, cioè che fai appunto la patente a punti,
ecco, rendersi conto che poi le persone non sono dei monumenti, no, monolitici, che stanno lì e puoi fare quel che cavolo di
qualcuno pane, dice sovrappopolazione, sì, cioè secondo lui il problema è la sovrappopolazione. Vai,
mi sono de Venezia, ciò son Marche, sono de Venezia, te capì Maurizio, stonzone, sono de Venezia, le cose le so,
cioè, allora attenzione, vedi, e vedi che aveva ragione l'amico, l'amico veneziano.
Maurizio, non te mette contro Matteo che il direttore licenzia te e prende a lui,
diciamo, non mi fare fare una scelta fra te e Matteo,
Mi sono di Venezia, ciò!
Va bene.
Non si è cambiato niente a Venezia!
Benissimo, benissimo. Ma perché urlano però quando fanno il veneziano? Non lo so, vabbè, comunque vai, sentiamo.
Cioè, ragazzi, ma a Roma non si trovano più affitti, non si troveranno più affitti dal prossimo anno che c'è il giubileo. E poi chissà quanto cazzo costeranno dopo il giubileo.
A me la cosa che mi fa impazzire più di tutte è Gigi Bilancioni, che manda i vocali, ma li salva dandogli un nome, quindi, no? Perché poi se li rigioca. E fa, c'è uno che fa Emilio, che chiamato da Giancarlone, ed è questo qua, dai.
Emilio,
poi c'è Buongiorno ragazzi, ragazzi, che è questo qua invece. Vai.
Buongiorno ragazzi.
Poi c'è Antonio Caprarica, caro Mauri, un saluto da Londra.
Caro Mauri, un saluto da Londra.
Dice, è il trucco del mestiere, non si dice, no, qui si dice tutto, qua non ci sono segreti. Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Loro sono gli Stone e è disponibile dal 12 luglio prossimo in formato fisico e digitale. Fear Life of a Lifetime, primo album degli Stone, anticipato appunto da un paio di singoli, fra cui questa Save Me che vi stiamo facendo ascoltare fra le nostre 15 novità. E intanto ragazzi, Roma Vision, il contest della capitale. Sei un cantante, una band, hai un progetto musicale originale in italiano, vai su romavision.it ed invia la tua candidatura entro il 15 luglio. Al termine delle iscrizioni, i finalisti selezionati si esibiranno per contendersi in produzione, distribuzione e videoclip del loro prossimo singolo il 27 e il 28 settembre presso il Teatro di Tor Bella Monaca. Roma Vision, il contest della capitale, aperto ai cantanti e ai gruppi della città di Roma. Media partner è Radio Rock, caro Mauri. Allora,
bene,
vediamo un po' chi c'è, dai. 3899 106 600. Andrea,
pronto?
Vai.
Io sono giapponese e non dovete venire a rompere i coglioni.
Allora, è credo sia la peggiore imitazione di un giapponese che abbia mai sentito. Al tempo stesso, però, è affascinante, devo dire la verità. Vai,
comunque,
bravo.
Mauri, dai, facciamo pace. Ma non mi vuoi, piace stare litigato con te, ok, Mauri?
Dai, fai pace con Andrea. Con Maurizio.
Io non litigo con nessuno.
Chiedi allora, scusa, Mauri. Chiedi scusa, Matteo.
Ma il turismo, Matteo, di massa si può fare anche a Carrara? Chiede qualcuno? Interessante, no. Vediamo su questo. Vai, sentiamo.
Allora, stamattina ho capito che ci vuole il curriculum per parlare di turismo. Vabbè, esatto. Io ho fatto l'agente di viaggi per tanti anni e ho portato tanti gruppi in tantissimi posti.
Non va bene neanche questo.
Ci sta a lamentarsi di questa ipertrofia turistica nelle grandi città, però bisogna essere anche conseguenti nel comportamento, perché Non ti puoi lamentare se poi, quando tu vai nei villaggi turistici e trovi le comitive di milanesi o romani o veneziani o napoletani, per fare qualche esempio,
sì,
il 90% delle volte ti rovinano la vacanza per quanto sono altrettanto buzzurri.
Sì.
Okay? Quindi, bene lamentarsi, è giusto, rovinano anche le città, okay, tutti questi turisti, però quando poi vai in giro fai la stessa cosa, ma allora c'hai le tarme nel cervello.
No, ho capito benissimo, no, cioè com'è, tu hai capito, Ale,
che quelli che si lamentano,
credo
del fatto
si riferisca
che...
al fatto che poi dobbiamo essere i primi noi quando andiamo in giro a cercare di mantenere un certo tipo di comportamento. Per esempio ieri girava un video sui social di quella coppia, adesso non so da dove arrivasse, che qui a Roma lui ha addirittura preso al volo un gabbiano per riuscire a farsi una foto, col che voi mi dovete dire perché, e teneva questo gabbiano fermo sul, diciamo, sul Lungotevere, non so se avete visto Lungotevere, quei davanzaloni, no? Teneva questo gabbiano fermo che cercava di liberarsi, che tra l'altro infatti l'ha anche mezzo ferita ad una mano. Ecco, diciamo che quelle sono le frontiere turistiche un pelino azzardate.
Però scusami Alessandro, io non vedo, cioè nel senso, chi, la signora americana che vuol fare la foto alla geisha a tutti i costi, no? Cioè poi non la vedo una che si può lamentare, tutto può essere, però di una, perché nel senso, secondo me delle due l'una, o
di
tu
quello che accade nel suo paese, dici?
No, ma io penso che o tu quel tipo di turismo lo avalli, nel senso che sei fatto così e quindi quando vai in giro sei così e sei così sempre
così e ti unisci con chi si comporta,
oppure non
così
sei così, cioè nel senso, non è che io, se vado in un villaggio a vacanze, metto a far casino.
Ma diciamo che se sei maleducato dentro lo sei in qualsiasi
secondo
situazione,
me sì.
Ecco.
Cioè secondo me, cioè,
ma perché vi stupirebbe
scoprire
che c'è gente che quando sta fuori si comporta in un modo e poi si lamenta dello stesso comportamento in casa sua?
È probabile,
non lo so, può darsi. Io credo che ci saranno anche dei casi, però credo che la maggior parte delle volte magari ci sono delle persone che questo tipo di atteggiamento lo faccio un esempio, io quando entro all'ufficio postale se sto parlando al telefono smetto, attacco la telefonata, a maggior ragione se vado allo sportello, ci sono persone che continuano a parlare al telefono qualunque cosa fanno. Io poi odio parlare al telefono, come ben sapete, però insomma perché lo trovo una cosa invadente nella vita delle persone, cioè andava bene quando non c'era altro modo per raggiungere un'altra persona, adesso con le nuove tecnologie, messaggi vocali, non serve proprio la telefonata se non in casi di estrema necessità, però insomma ci sono persone che vedo che parlano peraltro ad alta voce, a volte addirittura qualcuno col viva voce dentro i luoghi pubblici. E queste persone qua, ragazzi, sono le stesse che vanno a fare, secondo me, che vanno a fare la foto della geisha, che fanno schiamazzi nel villaggio vacanze. Ma se non sei così, non fai nessuna di queste cose, secondo me. Cioè, non parli nell'ufficio postale ad alta voce, non fai la foto con la geisha e non fai schiamazzi.
Però è probabile che tu ti lamenti degli altri che si comportano nello stesso tuo modo. È molto probabile.
Non credo, sai.
No,
non credo, perché secondo me, quando... ci saranno anche dei casi come dici tu, però secondo me quando tu, e poi ditemi anche la vostra, 3899 106 600, quando tu parli col viva voce in un ufficio postale tu ritieni che quella cosa sia fattibile e quindi se la fa un altro manco ci fai caso, secondo me, cioè quindi non è che cioè esisterà anche il caso, no, del predicare bene la razionale male, come dire io lo posso fare e gli altri no, sì, ci sarà anche qualcuno che ragiona così, ma secondo me la maggior parte semplicemente hanno proprio un'idea culturale, un'idea, non so come dire, di condivisione della cosa pubblica, cioè della nostra socialità, che è completamente diversa da quello che ho io. Cioè sono persone che appunto entrano nei negozi e fanno come cazzo gli pare. Egoismo, però lo subiscono anche perché è una visione proprio diversa della società. Cioè, come dire, uno che parla al telefono e magari non gli dà fastidio perché semplicemente ritengono che
debba
si possa
funzionare così.
Ritengono che si possa fare. Cioè, il super classico, torniamo fra poco.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
Good riddance, Time of Your Life, Green Day su Radio Rock, vediamo chi c'è, vai, ripartiamo da qui.
Il direttore, l'educazione è tutto, come la violenza, è una qualità.
Diciamo che l'educazione, no, più che una qualità, è un, diciamo una grande possibilità, no? Che in qualche modo, diciamo così, poi tira fuori il meglio di noi, no?
No, più che educazione, qui si tratta proprio di civiltà. Poi
non mi ha smentito nessuno qua, quindi va bene. Ok, posso dire, o state dormendo tutte e due, non lo so.
Probabile.
Raga, buongiorno. Non so se c'entra con tutto il discorso che state facendo, però mi avete fatto venire in mente una scena. qualche anno fa vado ad Assisi e inizio a fare i giri soliti che si fanno insomma ad Assisi, entro nell'abbazia di San Francesco, ragazzi, c'è una signora che ha chiesto a Mamporo Monaco di benedirle il cellulare, non lo so, ma che fa così, cioè va bene il turismo però, non lo so, bisogna essere anche un po',
Mauri,
non lo so, un minimo contestualizzati nel posto in cui ci si trova, ecco.
Ma benediscimi questo, Mauri, questo
lei ha contestualizzato,
benediscimi questo cellulare, Mauri,
perché lei con quel cellulare voleva fare le foto ai dipinti di Giotto, dai, e quindi dice Monaco, basta, se tu me lo benedici mi vengono benissimo, sì, certo, capito?
Monaco, dammi la soluzione.
Sai che io quando
cordone,
all'inizio
Monaco,
pensavo addirittura, io pensavo, invece è stato addirittura poi forse peggio per certi versi, cioè pensavo che la nostra amica Francesca ci stesse ci stesse dicendo che
la foto,
questa signora stesse chiedendo un selfie col Monaco.
Anche io immaginavo.
Immaginavo peggio forse ancora, cioè benediscimi il cellulare, ragazzi, non mai senti. La curiosità,
porca miseria,
Francesca, cosa ha risposto il Monaco poi a quel punto? L'ha mandata a quel paese o ha benedetto il cellulare?
Ha detto
disse, se vogliamo qualcosa nell'altro è perché è dentro di noi, quindi il turista buzzurro ti dà fastidio perché anche tu quando fai il turista sei buzzurro.
No, io non credo che sia così. Esattamente il contrario, guarda, molto deriva dal fatto che ormai in pochi viaggiano per conoscere e vivere un posto, la maggior parte viaggia per mostrare che ha viaggiato. Questo, ragazzi, purtroppo è un tema che riguarda invece tutti noi, secondo me, e che, che va al di là del discorso dell'educazione o altro, cioè è un tema parallelo, secondo me, perché si può fare questa roba che dici tu, cioè viaggiare per fare le foto e postarle sui social, anche essendo educatissimi, cioè non è una roba che ha a che fare con l'educazione da viaggio, però purtroppo è un tema, secondo me, pesante, ragazzi, su cui fare i conti, nel senso, ma ma quante volte uno ha pensato, dice, ma io se sembra che viaggio per fare queste foto, non per godermi l'esperienza, ma per fare queste foto perché se no non ho viaggiato, insomma, questo, ragazzi, è un elemento.
Ma sono molto spesso quelli che fanno tutto nella vita per un po' legato solo al mostrare,
però sul viaggio,
di averlo fatto,
però
non,
ragazzi,
per
sul viaggio è pesante la questione, perché sai, se tu vai a cena fuori a mangiare una pizza con gli amici e ti fai un sacco di foto, vabbè, male che vada,
chi se ne frega,
vabbè, stavi a mangiare una pizza con gli amici, ma tu vai a farti un viaggio che è un'esperienza insomma importante e la vivi tu, è un po' come il discorso del concerto, no? Vivi tutto il concerto dietro la lente del tuo smartphone, boh, non lo so, ragazzi, quanto...
La cosa aggravante di tutta la situazione è che oltre le metropoli o i posti già conosciuti per turismo, c'è tutta una serie di presunti posti nascosti che i TikToker tendono a pubblicizzare come posto nascosto, un posto che non avete mai visto.
Vi faccio conoscere solo a voi.
A tre passi da Roma e poi diceva una Maria De Gente.
Certo. Allora, Madonna che odio i turisti, ci scrive qualcuno. Però che odio i turisti che odio i turisti è come dire che odio gli esseri umani, che odio i cavalli. Che odio i bambini, che odio, che ne so,
che poi se ci pensate il turismo dovrebbe essere una delle prime e più, diciamo, naturali forme di condivisione e di comprensione l'un l'altro,
ma
proprio
certo,
attraverso
l'utilizzo
della cultura, invece dovrebbe essere bello.
C'è, ragazzi, un tema, io stavo leggendo un articolo giorni fa, tempo fa, molto interessante, che riguarda proprio il viaggiare sostenibile, perché il problema fondamentale che una persona si deve fare, si ama i viaggi, ma l'impatto su questo pianeta, guarda che è pesante, nel senso
pesante,
che parliamo di viaggio aereo, ma non solo del viaggio aereo, parliamo di tanto, perché poi il viaggio aereo, allora dobbiamo parlare del nostro stile di vita, le automobili inquinano molto di più degli aerei, ma insomma parliamo proprio della sostenibilità per il pianeta, si possono fare delle cose per cercare di rendere i nostri viaggi più sostenibili. Il problema è, bisogna capire
siccome siamo all'epoca,
a chi ha voglia di farle queste cose,
siccome siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, io propongo tipo un microchip nel cervello che uno l'attiva, chiude gli occhi, a quel punto si trova in qualsiasi parte del mondo vuole e fa un viaggio che è un viaggio virtuale.
È angosciante,
ma è
questa
come
cosa,
se ci fosse stato.
Mi mette paura questa cosa, Maurizio. Mette paura.
Ma sai, ma ci arriveremo.
Arriveremo, mette paura. Ne riguardiamo un paio d'agosto. Come
da quel film tutta una serie di rispetto, sia per il turismo, ma come tutte le cose, come ti poni con gli altri, quello che fai, quello che accetti, quello che non accetti. Il tema si basa sul rispetto.
È quello.
Purtroppo sono persone che non lo concepiscono, e queste persone vanno prese e vanno mandate
sulla
luna, tipo.
Ah, sulla luna.
Va bene, va bene. Cestino del mondo.
Grazie, grazie, carissimo, carissimo Tommaso. Allora, velocemente, dai, chi altro c'è? Grazie, ringraziamo. Vai,
sentiamo. Comunque mi gioco pure il bonus Giappone, perché io ho vissuto un anno in Giappone, però 10 anni fa, quando ancora non c'era tutto sto bordello. Okay. E quindi posso dire che non era come adesso, ecco, l'ho detto.
Cioè, quando c'eri tu non era come adesso, no? Perché
ai tempi
come
miei...
è finita col Monaco, Francesca?
No, la cosa raccapricciante è che gliel'ha benedetto.
Dai.
Io ero rimasta allibita da sta cosa.
Qual è il limite? Cioè, qual è il limite? Se io dico benedicimi le mutande, lui me le benedice.
Non lo so, però
voi.
Io penso, per esempio, io al cellulare mia moglie farei benedire, anche perché in un anno se ne è comprate 3, 2 si è persi, uno gli hanno rubato. Quindi una benedizione io darei.
Questo è un altro discorso. Ieri al concerto dei Placebo hanno chiesto di togliere i cellulari ed entrare in contatto con il gruppo. Lo sai che però a me anche questa cosa qua non piace tantissimo, nel senso che la capisco, per esempio io sono andato a vedere lo spettacolo di Louis C.K., lì addirittura ti sequestrano il cellulare prima, te lo mettono in una busta sigillata, chiusa, tu non, poi te lo ridanno, tu non lo può... Ma allora, perché affinché tu non riprenda lo spettacolo, certo. Ma anche affinché tu lo possa seguire, anziché stare tutto il tempo col cellulare. Ebbene, questa cosa la capisco... ti restituisce forse un'esperienza, perché tanto poi ragazzi vi devo dire una cosa, se io avessi fatto le foto e i video a Louis C.K., ma quando cazzo me le riguardavo poi? No,
ma
mai nella
vega,
vita,
dai,
mai, invece mai. Mi ricordo di questa cosa in cui non mi ricordo tutto, però ho una bella esperienza, un bel ricordo, quindi è bello. Sarebbe bello arrivarci, come dire, senza l'imposizione, no? E magari anche sapendo gestire, cioè a dire, ma arrivata a un concerto faccio due video, faccio due foto,
però
due video
me
e due
sai
foto.
Che
basta,
si arriverà a
non
un
faccio altro.
Si arriverà a una congestione di questa cosa, una saturazione, e noi in qualche modo torneremo un po' indietro, magari torneremo a godere dei momenti, anche non necessariamente immortalarli con una foto o un video.
Bravo Mauri. Intanto arrivano i Placebo, che hanno aperto così il loro live ieri sera all'Ippodromo delle Capannelle. Radio Rock Podcast. Pigiaro Atlantis, tonight I'm alive, alle 8:08 su Radio Rock. Intanto c'è Massimiliano Barette, che oggi ha fatto un pezzo sul giornale su Chico Forti, che di cui noi ci siamo occupati ieri, così ripercorrendo un po' la storia. Ci sono due versioni, una è quella ufficiale, come abbiamo avuto modo di scoprire ieri, e un'altra è quella, diciamo, un po' più tra virgolette complottista, tra virgolette, perché comunque è una tesi accreditata che in qualche modo unisce i fili in una maniera un po' particolare della vicenda. Comunque scrive Massimiliano Parente su oggi sul giornale. Dunque, vado con ordine. Scrive Selvaggio Lucarelli su X, Twitter, tanto per intenderci, anche se con il cambio di nome di Elon Musk sembra una rivista porno degli anni Ottanta. Caso Forti, questi sono gli innocentisti più noti e accaniti, esclusi parenti, avvocati e consulenti. Gio Squillo, Andrea e Veronica Bocelli, Marco Mazzoli dello Zoo di 105, ne abbiamo parlato ieri, Luigi Di Maio, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, Rocco Siffredi, Red Ronnie, Le Iene, Enrico Montesano, Giorgia Meloni, come non lasciarsi convincere della sua innocenza. Permetto che per me Chico Forti è colpevole, come è stato condannato per ben due volte, e io sono un garantista, ma non è questo il punto, anche perché il caso Forti nell'opinione pubblica italiana è sempre stato molto controverso. Mi colpisce il modo di ragionare che ormai si è affermato in Italia, e che la Lucarelli rappresenta benissimo con il suo elenco random degli innocentisti, non così random, vi dirò in seguito. Che senso ha la lista di nomi citati così? In realtà la lista poteva essere ben più lunga, se la Lucarelli avesse voluto. Di tesi sull'innocenza di Chico Forti sono stati scritti libri, e 20 anni fa non c'era trasmissione televisiva che non lo difendesse. Ma la lista della Lucarelli è significativa, perché è un modo di pensare da influencer. Questi pensano questo, questi altri pensano quest'altro, e noi siamo questi.
Divisivo.
Su qualsiasi cosa ci si divide in squadre, come tifosi delle squadre di calcio, su qualsiasi argomento, e soprattutto a seconda del periodo storico. Ma attenzione, la Lucarelli come giudice di Ballando con le Stelle e un po' di tutto è anche molto furba, sa come e dove posizionarsi senza darlo a vedere a seconda dei casi. I periodi storici qui cambiano a seconda dei governi e così le idee. Una cosa né di destra né di sinistra diventa di destra o di sinistra a seconda di quando avviene da chi l'appoggia. Ne parlavamo ieri, no? Il Luigi Di Maio, citato dalla Lucarelli, è innocentista su Forti, come lo era all'epoca del governo Conte. E allora ti viene anche da pensare, perché la stessa Lucarelli, sempre su Ex, aggiunge cosa lega buona parte di questi nomi? Una sfrenata passione per il complottismo, per l'ammiccamento a tesi irrazionali e antiscientifiche, il populismo, le lotte contro i poteri forti, le battaglie non ce lo dicono. Ah, ecco cosa li lega. Peccato che sembri anche un ritratto della pattuglia di Marco Travaglio, di cui Selvaggia Lucarelli è la pupilla, tant'è che non ho memoria di battaglie contro gli innocentisti per Chico Forti quando Giuseppe Conte, sostenuto da Travaglio e dal Fatto Quotidiano, era al governo. Se poi perché abbiamo raccontato, no? Sì, che Di Maio era, Di Maio faceva un po' una battaglia in quegli anni, no? Parliamo del 2020, circa 4 anni fa. Se poi parliamo di Novax, esperti di scie chimiche, cospirazionisti antioccidentali, beh, lì si ritrovano tutti. Ma tornando alle liste della spesa della Lucarelli, volete sapere dove saltano fuori le tesi più innocentiste prima che Chico Forti fosse trasferito in Italia? Sul blog di Beppe Grillo. Il grande capo del conte del Grillo, il guru di Marco Travaglio, ne prendo una a caso, 2013, dove il Movimento 5 Stelle scrive: Chico è oggi un simbolo per tutti coloro che cercano la verità. Nessuno potrà restituirgli gli anni perduti lontano dai suoi cari e dalla sua vita, ma auspichiamo almeno di poter contribuire col nostro impegno alla sua battaglia verso la libertà. Strano, Beppe Grillo non compare nella lista dei nomi di Lucarelli, se ne è dimenticata? Si è ricordata di Gio Squillo, ma non si è ricordata di Beppe Grillo. In compenso ci ha messo Di Maio, che da quando è uscito dal Movimento 5 Stelle è nemico di Conte, di Grillo, della Lucarelli, del Fatto Quotidiano, e con i nomi andate avanti voi. Potete metterci pure il vostro fruttivendolo, l'importante è che poi non smetta di vendervi le pere. E questo qui però purtroppo è un vero problema, ragazzi, è che ci si divide sempre e spesso ci si divide anche a seconda poi della convenienza della situazione, perché abbiamo detto queste tesi qua su Chico Forti, che poi avevano anche un loro fondamento, poi c'è una realtà processuale affermata e va bene, lui è colpevole, punto e basta, però questo innocentismo che poi andare a guardare e fare anche dei reportage d'inchiesta sulle situazioni, insomma, è importante, no? Perché spesso sono svelati anche dei casi di errori giudiziari significativi, certo. È una roba, come dire, che va fatta, e l'hanno fatta un po' tutti, insomma, sono in tanti quelli che hanno detto
sì, ma la dice lunga sullo stato dell'informazione e del giornalismo in Italia, il discorso della divisione dell'utilizzo del mezzo di informazione di una professione declinata come fosse diciamo quella di influencer è molto grave, molto.
Sì, concordo, va bene, sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600.
Quando sono andato al concerto dei Queen con Adam Lambert durante Radio Gaga, la gente stava a fare video e foto,
sì,
invece di battere le mani. Che cazzo ci vai a fare il concerto dei Queen se poi non batti le mani a Radio Gaga?
Ok, allora da quell'istante la signora poté chiamare in qualsiasi momento Emilio Pappagallo con il suo cellulare benedetto. Oh, il problema è che la gente si sente in diritto di fare quello che vuole perché sono le sue vacanze. Cioè Bruno dice, no? Sì. Siccome sono le mie vacanze posso fare quello che mi pare. No ragazzi, le tue vacanze non è che ti permette. Allora uno potrebbe dire questo principio di dire la mia vita è la mia vita e posso... no, è la tua vita finché non rompi i coglioni agli altri. Poi diventa la vita degli altri.
A proposito di impatto ambientale del turismo,
sì.
Sapete che io l'ho scoperto da poco che due navi da crociera in un anno riescono a inquinare come tutto il parco vetture europeo. Una nave mi sembra che consuma una cosa come una tonnellata di gasolio l'ora.
Sì ragazzi, c'è un problema, adesso io questi dati non lo so, però c'è un problema sicuramente legato al turismo di massa, al turismo importante, in qualche modo. Una volta non si facevano queste cose qua, cioè nel senso 20-30 anni fa si faceva un viaggio nella vita intercontinentale, certo.
Viaggio,
no?
De nozze.
Il viaggio de nozze, poi non si andava più, cioè non è che si prendeva l'aereo, mi faccio un weekend fuori. Adesso per fortuna è una cosa bella, si può fare, no? Cioè la possibilità
è
un po' per tutti,
certo.
Con i low cost eccetera eccetera di viaggiare, però il problema poi è che è aumentato anche l'inquinamento eccetera eccetera.
È diventato
Mauri
un business,
c'ha il cellulare endemoniato, chiamate un cellurcista. E invece io proporrei una I che lavorasse per noi in modo che si possa tornare a viaggiare a pieno piedi o con grandi imbarcazioni a vela. È un viaggio, possa durare, signori, anche tutta la vita.
Certo. Tutta la vita. E ti mangi queste petecchie.
Vabbè, Maurizio, sempre pensare a mangiare.
No,
intanto ti dico una cosa. Senti che collegamento, prima Placebo con... Senti che collegamento. Prima Placebo con Tasting Man. I Placebo che hanno realizzato anche una cover di questa canzone, di cui adesso noi ascoltiamo l'originale. Running Up That Hill, lei è Kate Bush.
Radio Rock Podcast.
Senti le cazzate qua che sto leggendo. Senti una roba. A parte che c'è un articolo, vedi, senza volere, abbiamo parlato di questo proprio, ma Laura Imai Messina, che è una scrittrice, giornalista che si occupa proprio di Giappone, ha scritto parecchi libri sul Giappone, vive in Giappone, italiana che vive in Giappone, fa un bel racconto oggi a pagina 15 di Repubblica, guarda, casualmente non era preparata. Quartieri vietati e prezzi per stranieri, l'onda del turismo travolge il Giappone, una meta diventata a portata di mano con la complicità della moneta debole, quello che dicevamo,
che
prima.
Prima
i luoghi di richiamo sono ingolfati, ma così si incrina il fascino più autentico. Molto interessante. Leggevo di Biden che sfida il partito, da non sottovalutare l'ostinazione, la testardaggine, sì, del presidente, che è uno che ha sempre abituato a aver vinto le sue battaglie anche contro tutto e contro tutti, e quindi è portato a pensare ce la posso fare, la posso fare anche questa volta. E quindi rivendica la vittoria alle primarie, chi vuole si candida alla convention, la Casa Bianca fa un comunicato per dire non ha il Parkinson, e quindi insomma. Poi il te mando a casa, Maurizio, stai sul crinale giusto. Allora, Michelle Obama, allora, io questa è una cosa, ti giuro, mi fa impazzire. Michelle Obama, dai, di che cosa parliamo? Michelle Obama e Taylor Swift oggi è il nome in campo.
Vabbè, però quella è un'ipotesi buttata là da qualcuno così.
Oprah Winfrey, conduttrice televisiva, ma che cosa dite, ragazzi? Ma di che cosa parliamo?
In realtà ci sono tre governatori, quello in rampa di lancio vero è il governatore della California, che però diciamo i ben informati avrebbero, diciamo, stuzzicato sull'argomento, si sarebbe lasciato scappare, insomma, ai suoi fedelissimi, che non sarebbe molto disposto a bruciarsi in questa corsa improvvisa, perché intenzionato a candidarsi alle prossime. Allora dice, questo è veramente un rischio,
ma non c'è nemmeno il tempo, secondo me, di fare delle primarie, quindi qui la cosa è una, secondo me, o vanno avanti con Biden e vabbè, la danno per
quel che sarà, sarà.
Tra l'altro è una di quelle situazioni in cui stavo riflettendo ieri, no? Io mai e poi mai voterei Trump, non spero che vinca Trump, però dall'altra parte lo sai che quasi quasi, cioè, mi pongo quasi il problema e dico, ragazzi, ma rieleggiamo uno che sta così?
Però guarda che il problema è un po' come quello della Francia,
E se c'è una crisi internazionale importante e questo sta a dormire,
bravo,
perché ha detto che la sera, cioè, nel senso, non lo so,
no, ma è grave, però il problema è proprio quello, è capire come poter fermare, quindi, ripeto, uno come Trump.
Quindi ripeto, l'unica è o si presenta lui e va fino in fondo, o la vicepresidente Kamala Harris,
che sarebbe quella più indicata,
è l'unica. Beh, ma sì, perché sta già lì dentro, no?
Certo.
E poi tra l'altro lui ne può uscire onorevolmente dicendo va bene ragazzi, ma cosa che avrebbe dovuto fare prima, secondo me avrebbe dovuto dire, signori, ho fatto un mandato, ho 81 anni, lascio alla mia vice la possibilità di portare avanti il buon lavoro che abbiamo fatto, tac, era perfetta, era proprio una roba meravigliosa. Ragazzi, una cosa molto importante quella di cui vi devo parlare adesso, e cioè stai per partire per le tue vacanze, ti preoccupa la sicurezza della tua casa, della tua attività, ti affidati a Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Con Verisure hai tutta la sicurezza di un sistema d'allarme tecnologico e sempre connesso per un intervento immediato 24 ore su 24. Ogni volta che scatta l'allarme, la centrale operativa Verisure risponde in soli 60 secondi, verifica la situazione e in caso di intrusione avvisa subito i servizi di vigilanza. Inoltre, grazie all'app, tu hai sempre tutto sotto controllo. Chiama ora l'800-83-83-83, ripeto, 800-83-83-83, o vai su Verisure, che si scrive Verisure, per capirci, verisure.it. Benissimo, allora, vediamo ancora un po' di cose. Si tratta di avere rispetto per le persone e i luoghi. Le persone che non hanno rispetto sono le stesse che parcheggiano in doppia fila o non raccattano la cacca dei cani a casa loro. Io penso che sia così, purtroppo. Temo che sia così. Però purtroppo il problema è che statistica praticamente quando tu aumenti il turismo, proprio il numero dei visitatori, certo, aumentano anche quelli che non hanno rispetto. Maurizio, il microchip lo abbiamo già, caro Maurizio, ve l'hanno messo con il vaccino.
Ah, è vero, con il vaccino. Ce l'ho. Allora,
buongiorno ragazzi,
posso viaggiare nella mente.
Buon martedì. Sulla questione della foto ai concerti, devo dire che io le facevo anche con la macchinetta, all'inizio quella con il rullino, quindi era un terno all'otto sapere cosa avevi fotografato e cosa no. Ho anche qualche concerto con quella digitale. Mi sono accorta poi che magari delle canzoni, anzi dello spettacolo, avevo seguito poco, anche perché ero alla ricerca costante dello scatto buono. Col telefonino ora sono più responsabile, faccio pochissime foto. Ah, quindi un po' il contrario ho fatto. Questa nostra amica, o magari due o tre piccole riprese, non supero mai i 40 secondi, così ti godi di più il concerto. Sentiamo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Per quanto riguarda l'uso del telefono nei concerti, io sono uno che, diciamo, si limita. A me piace fare un paio di foto, un paio di video giusto per avere
un ricordo della
serata.
Piccolo ricordo.
Però darebbe molto fastidio l'imposizione di togliermi il telefono.
Sì, dà fastidio, però un po' la capisco, perché purtroppo sono quelle cose, ragazzi, che se non ci arriviamo noi, deve subentrare arrivare. Qualcuno, perché sarebbe bello, no? Al semaforo darsi la precedenza senza bisogno, scusami, all'incrocio darsi la precedenza senza bisogno del semaforo. Però siccome tanto non ce la diamo, servono i semafori. Sarebbe bello, no? Appunto, vaccinarsi senza bisogno degli obblighi, però siccome non ci vacciniamo, ci stanno gli obblighi.
Guarda, Emilio, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle questo inverno a teatro e ogni anno la cosa si ripete. All'inizio viene mandato un comunicato di una voce che dice spegnere i cellulari,
ma non gliene frega niente.
Al di là dello spegnere, che si può rimanere acceso, no, ma almeno dentro le borse, dentro,
sai cos'è? La voce serve, no, perché ci sono delle persone, a me è successo, penso, una volta nella vita, no, può servire, perché a me una volta è successo, per esempio, che avevo dimenticato, io poi il cellulare ce l'ho da una vita senza suoneria, però avevo dimenticato il cellulare acceso e quella voce mi ha ricordato, perché in buona fede qualche volta uno può dimenticarselo, certo. Però chi tanto vuole ragiona che tanto esiste solo lui nel mondo, non gliene frega niente, manco delle voci,
voce, nonostante la raccomandazione, certo. C'è gente che durante lo spettacolo guarda il cellulare, il cellulare,
senti che collegamento. Kate Bush, Running Up That Hill. Kate Bush anche in questa Peter canzone Gabriel. Di Peter Gabriel, che fa i cori, anzi questa voce che sentirete fra pochissimi secondi, che dice in francese Games Without Frontiers.
Radio Rock Podcast.
Emil and the Sniffers con questa loro Fax. Ragazzi, allora vi parlo di una cosa molto importante, vi avevo già accennato poco fa. Vale a dire, signori, c'è Skilladay Rockin' Lovers Festival dal 12 al 14 luglio, una 3 giorni di musica, talk, food and drink in riva al mare. Venerdì 12, Ray Tape Contest musicale, sabato 13 Andrea Appino degli Zen Circus e il maestro Pellegrini, intervistati da Tatiana Fabrizio e Paolo Niazzumo. Domenica 14, Ray Tape Live, premiazione finale, ingresso gratuito, cerca l'evento su Facebook, Skilladay Rockin' Lovers Festival, il 12, 13 e 14 luglio presso l'Arena dello Sport e della Musica, spiaggia libera di Fiumicino, Media Partner Radio Rock. Media Partner Radio Rock. Sentiamo chi c'è, dai, 3899-106-600.
Buongiorno, però sta cosa secondo me non è proprio giustissima. Metti che ne so, che te chiamano per emergenza, se sentirò male qualcuno, che fai? Te c'è il cellulare sequestrato?
No, tu dici, non è sequestrato. No. Allora, praticamente funziona così, loro ti il cellulare lo prendono, te lo mettono praticamente sotto vuoto, cioè in una specie di contenitore, dopodiché se c'è un problema tu puoi uscire e fartela aprire, diciamo così, però poi dentro la sala dove c'è la rappresentazione il telefono deve stare in questa busta sigillata che non consente di metterlo in funzione. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ma vi ricordate quando in epoca pre-social prendevamo tutti quanti in giro i giapponesi perché facevano un milione di foto?
Sì, è vero. Si è un po' ribaltata la questione. Allora, buongiorno The Rock Show. Adesso lo leggiamo questo articolo sul Giappone perché è molto interessante. Io mi sono accorto in varie occasioni che per la smania di fare una foto mi stavo perdendo il vero sapore della situazione. Allora faccio così: mi faccio un selfie per provare ad essere lì e poi mi prendo le foto migliori del web e dico di averle fatte io, anche tipo dall'elicottero. So paraculo, vero?
A voglia.
È una interessante.
Sì, abbastanza.
Molto interessante. Vediamo ancora. Certo che siete proprio tutti comunisti. ci scrive qualcun altro, non ho capito bene a che proposito. Sentiamo ancora, vai.
Siete.
Così siete.
È Minion.
Sì?
Minion.
È buono.
Metti musica molto rock.
Allora, metto musica molto rock?
Molto rock o
molto rock?
Motorock che vuol dire, scusa?
Non lo so.
Forse Motored, Motorock, molto rock. Scusa.
Vabbè, salutiamo Giorgia, dai, 5 ciao, anni. Giorgia. Ciao Giorgia, come stai? Vai,
buongiorno, sentiamo ragazzi, vabbè, ma tanto maleducazione insita nelle persone. Guardate qua, supermercato, stamattina, sì? Ore 8.
Sì, sì?
Che succede? Tutto vuoto, guardate dove ha parcheggiato questa.
Fammi vedere un attimo, dove ha parcheggiato, fammi vedere.
Dove ha parcheggiato la signora? Parcheggiato. O il signore?
Al
qua.
Parcheggio.
Dove ha parcheggiato questo qua?
Ah, parcheggiato.
Ecco qua, vedi.
Anziché metterla nel parcheggio, l'ha messa di fronte al supermercato, in un posto che non è un parcheggio, perché? Perché c'era l'ombra. Quindi l'ha messa lì perché c'era l'ombra, capisci? Lo so, lo fanno. Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao,
ieri sera ero al concerto dei Placebo.
Sì.
Diciamo che il non uso del telefonino era consigliato,
sì,
per non perdere
certo.
l'emozione del
non
concerto,
obbligatorio.
Certo. Come chi come me ha fatto un paio di video e quattro foto, nessuno è stato lì a vietarlo.
Bene, bene, grazie okay. Stefano. Diciamo
ciao,
che tu,
ragazzi,
diciamo
Stefano,
questa raccomandazione, grazie Stefano, da parte dei Placebo potrebbe essere buona perché magari permetta alle persone, non a tutte, però magari a molte, di regolarsi un po', no? Fa una specie di appello, ragazzi, cercate di godervi il concerto.
Io mi riesprimo nuovamente, che già l'avevo fatto una settimanetta fa, che pure la soddisfazione dell'animale aveva messo questo argomento in campo.
Sì.
Allora, anche io, dove non arriva il buon senso, ben venga l'obbligo, mi dispiace, così, però comunque nulla vieta di fare un paio di video corti, 40 secondi, che quello che rompe il cazzo, passatemi il termine, è avere davanti quei 1000 telefoni. Io, come ho detto anche settimana scorsa, quando sono stato a giugno ai tour a Firenze, Menard, si sa, è un gran combattente dei telefoni, lo fa bene.
Sì.
E effettivamente ero nel pit, la gente davanti a me aveva preso abbastanza bene questa cosa, infatti ho visto veramente pochissimi telefoni e per poco.
Sai che penso, ragazzi? Penso che piuttosto che dire dal palco non usate i telefoni, un invito alla moderazione, perché sai, certe volte io avevo davanti al concerto dei CCCP a Perugia una ragazza che tutto il tempo è stata con le braccia in alto, io ero dietro di lei, quindi non vedevo un cazzo, cioè nel senso mi dovevo spostare, quindi non è che sono tanti telefoni, cioè sono, diciamo, tutte quelle modalità che in qualche modo pregiudicano una visione ottimale che tu possa avere il concerto, ma non è soltanto anche diciamo, facendo un discorso generale, il discorso è quello di dire ok, vuoi fare determinate cose, falle, ma non per tutto il concerto, magari scegli un paio di momenti,
ma anche chi se le canta, no? Tutte ti canta
minimo,
nelle orecchie, anche meno,
con un minimo di moderazione. Intanto, contravvenendo al consiglio di Murakami Haruki, che suggeriva di scegliere, scrive Laura Imai Messina, in autonomia le proprie letture, in quanto a leggere tutti i libri che leggono tutti si finisce per pensare come tutti, gli algoritmi interni ai nostri dispositivi, che sia la pagina iniziale del motore di ricerca o suggerimenti sulle pagine dei social network su cui lasciamo pattinare dita e pensieri, ci ripropongono solo ciò che siamo, i nostri interessi e le nostre fissazioni. Non hanno come scopo una crescita, bensì l'approfondimento di una dipendenza, o più banalmente ci forniscono una costante conferma. Nel mio caso l'algoritmo segue probabilmente il ragionamento per cui, visto che di Giappone spesso parla, di Giappone vorrà leggere e guardare. Se vive in Giappone ed è straniera, di stranieri in Giappone vorrà sapere. La settimana non mi vengono che segnalati strabilianti paesaggi nipponici, stupefacenti località dei dintorni di Tokyo, incredibili abitudini culturali, impensabili dolciumi e piatti locali. Buona parte è costituita da immagini elaborate dall'intelligenza altro grande tema questo, di come influisce in tutto questo l'intelligenza artificiale, esplosa con tale velocità e abbondanza in rete da stancare rapidamente. Vista l'incapacità evidente del governo giapponese di fronteggiare l'emergenza dovuta all'abbondanza straordinaria dei turisti a tamponare le ripercussioni economiche e sociali sul territorio, vi si affiancano notizie in lingua inglese in cui si parla di provvedimenti locali come differenziazione dei pezzi fra residenti e visitatori stranieri, il blocco della visuale di certi scorci tipici, quello di cui vi parlavo prima, che causano disagi al traffico, a Fuji Kawaguchiko nella prefettura di Yamanashi, o il divieto di ingresso a certe zone come il quartiere Gion a Kyoto, di cui pure abbiamo parlato prima. Complice infatti la debolezza costante e preoccupante della moneta nazionale, il Giappone, troppo lontano, si è fatto a portata di mano. Una ventina di ore d'aereo, persino meno con un volo diretto, tra eventuali cambi di aeromobile. Sono 14 ore mi pare col diretto, 13-14 ore e preparazione del tragitto fino all'aeroporto, attesa da sgranocchiare insieme a Reel, che mostrano con costanza quanto sia entusiasmante un paese in cui basta rallentare lo sguardo per fare incerte esperienze. Pare che il punto di fascinazione del Giappone sia anche questo: avvicinarsi a uno stile di vita che pare impossibile, dove l'onestà per lo più vince, la fiducia nel prossimo ti permette di lasciare il cellulare o il portatile sul tavolino di un caffè quando vai alla cassa ad aggiungere un'ordinazione, quello di cui pure parlavamo giorni fa, no?
Sì.
O di perdere qualcosa di prezioso come un portafoglio e ritrovarlo sempre. L'onda anomala di turismo in atto al momento in Giappone però incrina in buona parte questa esperienza, in quanto tutti i luoghi di maggiore richiamo sono talmente ingolfati di gente. Io questa cosa l'ho notata, ragazzi, io sono stato in Giappone quest'anno, 2023, l'anno scorso, e nel 2009, ragazzi, la differenza era abissale. Cioè nei luoghi più turistici, in confronto nel 2009 non c'era nessuno, e quindi in maggioranza stranieri, Giappone più autentico sfugge e si finisce per ritrovare esattamente e solamente ciò che si stava cercando, ovvero quel certo cibo, quel certo tempio, quel certo sentimento. Tanto partire non significa più, come diceva Proust, un viaggio di scoperta, ma una semplice verifica, un andare a toccare con mano quel Giappone decantato così e cos'ha, al solo scopo di apporre il proprio timbro, il proprio "è vero, è veramente così, l'ho visto, anche a me è successo". Eppure basterà aspettare che la moda un poco si quieti affinché si torni ad indagare senza un filtro addomesticato il paese che si sta visitando. Il Giappone è un insieme di minuscoli gesti, di movimenti microscopici, un battere e levare di silenzi tali che più che un insieme di oggetti, cibi e colori corrisponde piuttosto a una temperatura emotiva che si mantiene più o meno uguale in ogni situazione e che magicamente tranquillizza chi la intuisce. Non vi sono scoppi emotivi, non vi è esibizione, ciò che accade capita con intensità proprio perché riparte ogni volta dallo stesso comune denominatore, da un livello che secondo canoni occidentali è assai più tiepido e regolare, eppure è dell'oscillazione minuscola e si avverte maggiore impeto. Dopo magari continuiamo. Prima però, ragazzi, questa sera all'Auditorium Parco della Musica ci sarà il concerto di James Blake. Non so se qualcuno di voi lo va a vedere, quindi un'occhiata veloce anche sui concerti per oggi e per domani. Oggi James Blake all'Auditorium, domani ci sarà D.D. Bridgewater alla Casa del Jazz e i Deep Purple al Rock in Roma, nonché Corey Harry a Villa Ada. Ma torniamo oggi con appunto il concerto di James Blake che riascoltiamo con la sua Retrograde. Lui è James Blake.
Radio Rock Podcast.
Lo sai che per tutte le cose della vita, cioè a volte lo diciamo, no? Per andare a votare servirebbe un corso, per fare il politico servirebbe un corso, per fare qualunque cosa nella vita servirebbe un corso, anche per viaggiare. Infatti chiude l'articolo Laura Ivai Messina su Repubblica di oggi dicendo che scrive da Tokyo, scrivendo: il consiglio a chi viene in attesa che scemi l'onda anomala che oggi fa del Giappone la meta turistica per eccellenza è soprattutto quello di rispettare la natura del luogo, di quanto è diverso, anche quando si distanzia da ciò che ci rassicura, proprio come un algoritmo impazzito che inizia a mostrarci la complessità del mondo, tornei di rassegno, disquisizioni su fisica quantistica o ricette di cibi verso cui non abbiamo mai mostrato alcun gusto, no? Cioè, non andiamo alla ricerca per forza di quello che ci aspettiamo, ma anche se troviamo qualcosa che non ci aspettiamo, cerchiamo di trattarla con rispetto.
Certo.
Non fatevi protagonisti degli spazi, ricordatevi che l'armonia del Giappone, che possiede chiaramente un costo in termini di individualismo e egoismo, consiste nel mettersi al lato, nell'osservare prima di agire, nel non ritenersi furbi, nello scavalcare file o nell'ottenere qualcosa in via eccezionale. Questo non è il paese dell'eccezione, bensì della regola che si schiude a chi non forza la serratura, ma aspetta con pazienza. Subito accanto, più piccola, si aprirà un'altra porticina e allora non pomiciate in pubblico, appartatevi segretamente come fanno qui le coppiette, godete dell'assenza di dimostrazione per poi esplodere nella segretezza delle vostre stanze d'albergo, non alzate la voce lì dove la gente tace, non parlate sui mezzi pubblici al cellulare, non ascoltate i vostri video vocali senza cuffie, osservate l'ambiente così da capire come agire. L'osservazione e l'emulazione di chi è del posto sono sempre le migliori scelte. Servirebbe un corso anche qua, no? Su come si viaggia, no? Per certi versi.
Sì, o altrimenti ragazzi, un po' di buonsenso, guardarsi.
Ma se uno non ce l'ha,
guardarsi veramente intorno e regolarsi di conseguenza.
Servirebbe un corso.
Cultura.
Assolutamente sì.
È la cultura, cultura. Com'è? È la cultura come
a
si
scuola.
Fa? È come si fa? Con un corso.
A scuola, ma noi dobbiamo investire
Ale, se
tutto
non l'hai fatta
nella
scuola. Se non l'hai fatta a scuola, serve un corso. Cioè, la cultura che cos'è?
Aspettiamo di morire noi
la
altri.
La scuola che cos'è se non un corso? La scuola è un corso che dura tot tempo. Se tu non l'hai fatto,
se
tu non l'hai fatto a 16 anni o a 15 anni, lo farai a 40. Non è un problema.
Diciamo che sugli adulti abbiamo meno influenza, dobbiamo un po' dire, fidarci del buon senso e della voglia di diventare migliori. Penso che però se mai iniziamo dalle nostre scuole avremo continuamente generazioni che cresceranno purtroppo dovendo imparare da soli.
Però
invece
ognuno,
è un peccato.
Ognuno faccia la sua parte, no? La politica per le scuole, per riformare le scuole, ma chi c'ha 40 anni non è che può essere liberi tu, perché uno che c'ha 40 anni oggi, gli aspettano altri di media 40 anni di vita, che dobbiamo stare 40 anni così? No, cioè nel senso ognuno
cambiamo
faccia
prima
ora la sua parte, e chi va a scuola le scuole, la politica la politica, e tutti noi quello che possiamo fare, facciamo un corso.
Buongiorno, ma quello che fa Lucarelli non vi dovrebbe stupire, è la stessa cosa che fate voi quando fate l'endorsement ai Salis, leggendo l'intervista che vi interessa e tralasciando l'intervista dove lei ritiene giusto occupare le case
della
gente, perché così si risolve il problema abitativo.
Ma ne abbiamo, scusa un attimo Lorenzo, ne abbiamo parlato di queste cose, ne abbiamo parlato, poi purtroppo anche questa mentalità, Lorenzo, perdona, ti rispondo poi vado avanti perché sono tantissimi messaggi. Pure questa mentalità è una mentalità, permettimi, da social, cioè o con Ilaria Salis o contro Ilaria Salis. Ma io sarò libero di dire che mi sembra folle il trattamento che è stato riservato a questa persona, qualunque cosa abbia commesso, a maggior ragione una persona che è innocente fino a prova contraria, che non è stata, non ha una condanna passata in giudicato, che è stato giusto riportarla in Italia, come è stato giusto, ritengo, anche per Chico Forti riportarlo in Italia, con tutto che lui è stato invece condannato in via definitiva. Certo. Possiamo dire questo senza però poi dover sottoscrivere, tutto quello che ha detto Ilaria Salis? No, nel senso, se ha detto delle cose, poi a me risulta che i movimenti per la casa, con cui si può anche non essere d'accordo, però mi risulta che non vadano a occupare case di privati, ma che occupino
stabili
di norma, stabili di istituzioni, di enti abbandonati. Quindi questo è un altro tema. Però il fatto che lei possa aver detto anche una cazzata, una cosa su cui non sono d'accordo, non è che inficia il fatto che magari invece sono d'accordo sul fatto che sia tornata in Italia o che non dovesse essere tenuta in catene in Ungheria. Vai.
La vita è il viaggio più bello.
Bello, questo è vero. La vita è il viaggio più bello.
Catuaggio. Buongiorno a tutti. No, volevo dire all'ascoltatore di prima che diceva riguardo le navi da crociera del consumo di tonnellate di carburante. Questo è vero, ma è vero anche che una nave da crociera, quando si ferma in ogni porto, fa lavorare milioni di persone, ragazzi, lavorano milioni di persone per navi da crociera, tra l'indotto, il commercio.
Però ragazzi, io lo sai che non sono un grande fan del è però il lavoro, perché il lavoro, ragazzi, creeremo delle altre opportunità di lavoro, cioè nel senso, faccio un esempio, la corrida è sbagliata, mo dico una cazzata, la corrida è sbagliata, non è che si può dire aboliamo la corrida, no, non la aboliamo perché ci lavorano le persone, cioè le cose che sono
però
sbagliate.
Si parla di turismo qua. No, qua il turismo
non
è
importa,
un indotto.
Se una cosa è allora io sono dell'idea che non si può rinunciare completamente agli aerei, ai di turismo, perché è inverosimile, però ribadisco un concetto, che la modalità del rispondere dicendo no, però ci sono i posti di lavoro, là non possiamo fare niente perché ci sono i posti di lavoro dappertutto.
Se si cambia, si cambia, perché poi diventa una cosa fisiologica, una necessità.
Capi, la questione
anche nei campi di concentramento c'era gente che lavorava.
La vogliamo mettere su questo piano, sì.
Capi, la questione dei concerti e di chi vuole fa foto o roba del genere, la butto là. Ma se nel biglietto chi vuole mettessero un'opzione di 1/2-3 euro in più, insomma, per poter fare in modo che chi vuole un ricordo del concerto paga quella piccola somma in più, e c'è magari una troupe, uno staff, un minimo staff.
Vabbè, come diciamo, ai matrimoni.
Abbiniamo le due cose di oggi, no?
E c'è chi te fa i
concerti
foto
e turismo. Cioè, come a dire, quello che è stato fatto per il turismo, cioè mettere, che ne so, la tassa a Venezia, lo mettiamo pure per i concerti per disincentivare a farlo. Però poi, sai qual è il problema, fondamentalmente? Come controlli? Chi controlla il controllo? No. Come controlli quelli che non hanno pagato e vogliono fare vogliono fare foto? Vabbè, prima che iniziasse il concerto di Jethro Tull, sul maxi schermo hanno proiettato un cartone animato molto divertente con Ian Anderson che usciva quasi fuori dallo schermo ammonendo gli spettatori di non usare lo smartphone, tipo io ti sto vedendo. Beh, iniziato il concerto, in molti hanno preso lo smartphone per registrare alla grande, hanno capito tutto. Però devo dire che mi sa tantissimo di boomer a me, sinceramente. Sì, mi perdoni Ian Anderson, so che si ascolta sempre la mattina, però dico, a me sinceramente esci fuori dallo schermo, cioè il filmato di te che dici a 80 anni, che dici però non usate il telefono, mamma mia ragazzi, vabbè.
Sentiamo col piffero senza.
Bella la domanda. Sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, cerchiamo di essere contestualizzati.
Bene, giusto. Poi sentiamo ancora Marco, vai, veloci. Vai.
Ehi.
Ehi.
sei tu,
non capisce
ciao.
Nulla.
Ciao.
Io sono... sì. Ciao, io sono Alberto.
Ciao Alberto.
E mi piace Radio Rock.
Eh?
Bene.
Bene, bene, ottima idea. Ottima...
E a noi ci piaci tu.
Ottimo. Posso dire una cosa, caro Roberto? Bravo pensiero. Bravo. Vai, sentiamo ancora. Bravo. Vai.
C'è Tom Morello che dice: se vi vedo col telefono, ve lo prendo e ve lo butto.
Sì.
E infatti c'è un video in cui c'è della gente che sale sul palco con lui a suonare, a ballare,
sì,
a fare i matti. C'è uno che tira fuori il telefono per farsi una foto con lui. Lui lo prende e lo scaraventa lontanissimo.
E lo utta, lo utta.
Così è stato.
Bene, bene. Allora, caro direttore, in Vaticano non puoi sentire i vocali. Vabbè, io non ci vado in Vaticano tanto. Non puoi fare le foto alle guardie svizzere, anche se io ho una foto di un signore entrato con, anzi ho un video di un signore girato forse da, proprio da Alessandro Di Rocchi con la maschera di Batman che entrava in Vaticano.
Sì, eravamo proprio noi, proprio noi. Infatti ci hanno cacciato.
Però il video ce l'hai, quindi insomma. Mia prima volta in Giappone 2009, ultima nel 2018, in mezzo a diverse trasferte per un totale di 8 volte. E sì, è cambiata non poco la situazione. Nel 2018 mi sembrava di essere a Venezia per la quantità di gente e cafoneria. Per certi versi le Olimpiadi potevano essere una sorta di preparazione alle future invasioni, ma visto lo stato attuale non credo ce l'avrebbero fatta. Guarda, io racconto sempre un aneddoto, poi mandiamo a pubblicità e dopo faremo l'uomo delle stelle, che è questo. Nel 2009 io sono andato in Giappone e a un certo punto mi ha fermato una comitiva di una scolaresca, diciamo, di ragazzine giapponesi chiedendomi di fare una foto con loro, foto che io ho ritrovato poi tra l'altro.
Certo.
Quindi mi hanno detto ci facciamo una foto insieme, perché gli sembrava impossibile che un occidentale sembrava una cosa stranissima, no? Quindi certo, sono volute fare una foto con me. Oggi se tu vai in Giappone non te si fila nessuno, perché è diventato,
sono abituati,
e questo certo, anche no, ti fa capire. Va bene, dunque, no, direttore, il lavoro è sacro e giustifica tutto. Avete idea, per esempio, di quanta gente vive sull'eroina? Dove li mettiamo tutti quei poveri spacciatori dopo? Appunto, sono d'accordo con Emilio, carcere duro per Emilio Pappagallo. Come carcere duro per me? Che ho fatto?
Beh, chi l'ha detto?
Perché carcere duro?
Giusto, via, secondo... in galera.
Io ho detto carcere duro per me stesso.
No, vabbè,
allora,
vale.
Allora, se l'ho detto, in galera vado. Anche all'Ilva di Taranto lavorano ma muoiono in migliaia. Va bene, sentiamo ancora.
Oi, vai. Oi. Gigi aveva letto il mio diario in diretta. Oi oi Mauri, qui salta il banco.
Siamo
come quella
follia.
Volta che andai a quel corso di marionette bulgare. Ci andai una volta, due volte e poi non ci sono andato più. Oi oi Mauri, come andrà a finire? Oi oi.
Ma allora, basta,
ieri mi
ma
ha mandato
andrà?
Un messaggio. Ieri mi ha mandato un messaggio Gigi Bilancioni dicendomi: Emilio, sono veramente contentissimo che tu mi abbia permesso di leggere il diario di Simone. È stato per me un
schifo.
Sappi che è stato per me un onore leggere il diario di Simone. E vabbè, ok. Vabbè.
Io leggo il diario di Simone.
Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Dopo Uomo delle Stelle, facciamo?
Sì. Radio Rock Podcast. Right
there. Play con Pugs Dead su Radio Rock alle 9-8 minuti. C'è qualcuno che ci chiede: sabato a Fiumicino ci sarete anche voi, Simona? Sì, ci sarà anche Paolonia. E ci saranno anche Paolonia e Tatiana. Intanto qualcuno dice: se non vado errato, Jack White non consente l'uso dei cellulari durante i suoi concerti. Dicevo che questo fatto qui dell'abuso, cioè della proibizione, non mi fa impazzire sinceramente, perché sarebbe meglio arrivarci col buonsenso, però sì, in alcuni casi forse è veramente difficile. Do il buongiorno e su questo tema voglio sentire anche l'uomo delle stelle. Buongiorno all'uomo delle stelle, innanzitutto, come stai?
Buongiorno, benissimo,
e
grazie.
Ben ritrovato qui a Radio Rock al The Rock Show. Ecco, parlavamo stamattina di diciamo di due temi che si intrecciano in qualche modo, cioè persone, hai visto quello che è successo a Barcellona dove degli attivisti, insomma, contro l'ondata di turismo
selvaggio
che c'è stata a Barcellona, hanno spruzzato con delle pistole d'acqua con gesto dimostrativo. Dicevamo che in Giappone c'è in questo momento e stanno provando a fare timidamente delle cose perché c'è un'ondata di turismo complice lo yen che è crollato negli ultimi 10 anni. Leggevo che lo yen è praticamente è calato tipo a un quinto, non so, una roba del genere, del valore di 5-6 anni fa, di prima del Covid. Ha notato nei suoi viaggi in giro per il mondo l'uomo delle stelle in giro insomma a provare ristoranti stellati in tutto il mondo insomma, una differenza nel turismo, nel senso, nei posti che ti è capitato di visitare che è diventato più di massa e anche i ristoranti stellati in qualche modo sono stati, non so, presi, non dico d'assalto, perché insomma il turismo stellato dei ristoranti stellati è sempre comunque un po' d'elite, però hai notato differenze tra, che so, 10 anni fa e oggi?
Allora, secondo me c'è una grossissima differenza. L'altro giorno prendevo l'aereo e dicevo: hanno democratizzato l'aeroplano. Sì. E questa non è una bella cosa.
Ben,
nel senso, no. Quando il volo costa 20 euro, salgono, certo, con rispetto parlando. Sì, chiaramente, sì, certo, porci e cani. Anche io pago 20 euro, evidentemente, se stavo sullo stesso volo.
Certo.
Però il senso è che avendo un turismo proprio di grande massa, e lo vedremo qua in Italia, perché, cioè qua a Roma, scusate, perché ci sarà il giubileo,
con il giubileo
da gennaio, e se nel 2000, che purtroppo noi tre ce lo ricordiamo, nel 2000 c'erano, ci sono stati 20 milioni di turisti, adesso se ne aspettano 40 milioni di turisti, di pellegrini. Quindi questo vuol dire che è più semplice viaggiare, ma al tempo stesso viaggiano un po' tutti. E il bon ton nel viaggiare è una cosa particolare, unica. Nel senso che tu prima dicevi una cosa interessante, bisognerebbe fargli un corso.
Eh sì.
Alle,
casualmente,
di buon senso in generale.
Un
corso di bon ton, perché la gente, cioè chi vede i video su Instagram col volume a manetta senza mettersi le cuffie, sarebbe da pestare a sangue.
Sì.
Un po' stesso discorso vale per i concerti. Se stai tutto il tempo col telefonino davanti a me a riprende.
Sì, no,
ma che sei venuto a fare, videomaker? Cioè, oppure,
cioè, ragazzi, il buon senso, dicevamo, la scuola spesso a volte non lo fa, e se non lo fa facciamo un corso, qualcosa che dobbiamo inventare, perché effettivamente invece i ristoranti stellati, allora il turismo, chiaramente il nostro uomo delle stelle va in giro, ribadiamolo a chi magari non conosce questa rubrica, il nostro uomo delle stelle va in giro in tutto il mondo a provare ristoranti stellati Michelin un po' ovunque, laddove ci sono, perché sappiamo che ci sono alcuni paesi
contribuendo con l'inquinamento,
dove non ci sono contribuendo come tutti noi, perché dentro esposti, che fammi capire, certo. Allora, quindi sono dei paesi dove la guida Michelin non c'è, tipo l'Australia per esempio, no,
esatto,
Australia, mi ricordo bene, in Africa mi sa in molti posti non c'è,
in Africa non c'è,
non c'è, però in altri posti invece c'è, e il luogo delle stelle ci va in quasi tutto
se ti
mondo.
Ricordi anche in Argentina non c'era,
in Argentina non c'era, è vero, in Argentina non c'era, siamo stati insieme con l'uomo delle stelle, ma abbiamo provato dei ristoranti notevolissimi dove servivano degli ottimi asparagi. questa parte, questa hai notato
tutta la carne argentina, tutti ricordano l'asparago.
Vabbè, ma tu l'asparago argentino, ragazzi, è della Pampa,
facendo gli schifo,
leggendario, ho vomitato nel piatto praticamente. Sì, ma era un asparago, mi hanno portato un asparago,
punto.
Così messo nel piatto in questa, che mi rappresenta, e io ho voluto, con un gesto che richiamava anche, no, certe cose,
uomo delle stelle, dove mi ha portato questo Emilio Pappagallo,
un gesto anche duro, a volte i castigo per certi versi, però ho voluto fare così. Allora, invece no, cosa è cambiato nella ristorazione stellare? Se è cambiato qualcosa, cioè è diventata diciamo, il pubblico, l'utenza, diciamo, della ristorazione stellare è un po' sempre la stessa, oppure anche lì si è visto un aumento negli ultimi anni, o una diminuzione?
Si è visto un trend particolarissimo, cioè il ristorante 3 stelle, 2 stelle, insomma, importante, ha anche il bistrò.
Vedi.
Il bistrò fa legna, nel senso fa soldini, e la flagship, cioè la bandierina, è il ristorante 3 stelle, e lo fanno praticamente tutti. Addirittura si è vista una cosa incredibile, cioè che chi poi riesce ad ottenere le 3 stelle, che è il massimo riconoscimento della Michelin, eccetera, poi decide di chiudere, cioè di chiudere quell'esperienza, quel tipo, e fare totalmente un altro ristorante. Nel senso, sì, sono bravo a cucinare, ho fatto vedere a tutti che sono il dio della cucina, poi basta, mo famo pure i sordi, perché sennò qui andiamo per stracci.
Giusto.
Questo è un po' quello che è cambiato.
Non fa una piega, oserei dire. Sai che pensavo una cosa, sempre vedi, giustamente Carlotta mi fa riflettere con un messaggio al 3899-106-600, che l'argomento che toccavamo prima invece, legato al buon senso, ma a quelli che stanno tutto il tempo ai concerti a fare le foto, dice lo stesso problema c'è nei ristoranti, nessuno mangia più senza aver fatto la foto prima al piatto. Esistono dei ristoranti, così come hanno fatto invece magari per i concerti, dei ristoranti per i quali è vietato l'uso del telefono, non puoi fare foto ai piatti?
Allora, vietato magari no, però è altamente sconsigliato. In tantissimi di questi esce lo chef e ti dice mangiate adesso, non fate le foto.
Certo.
Poi se volete le foto, ve le diamo noi.
Ma questo le foto... Beh, interessante questo. Ti danno loro le foto del...
Ti danno loro il kit, diciamo.
Ma è la stessa cosa, però.
Ma la foto, secondo te, indica il fatto che tu sei lì
più che per gustare, no? Il piatto, per dimostrare che in realtà sei stato.
Bravo. Quello è.
È quello. Quello
però
è.
Ti devo dire una cosa, però ti devo dire una cosa. Io ho fatto, lo ammetto candidamente, miliardo di foto ai concerti, foto, video, cioè, non, cioè, nel senso, non nello stesso concerto, miliardo di foto, cioè, nel senso che cerco di farne poche, però le ho fatte spesso e non me ne sono mai nella vita me ne sono rivista una. Invece le foto che ho fatto ai ristoranti stellati, qualche volta mi è capitato anche per dire agli amici, che ne so, sì, sono stato qui, che mi sono mangiato, sono andato lì a vedere e magari qualche volta mi è capitato di riguardarmele.
Potevi fare foto al menù, era tutto molto più semplice.
Beh, non è la stessa cosa, il menù che tu capisci il cazzo, cioè nel senso capisci quello che è, però alcuni menù poi c'è limone e essenza di pino.
È perché ti piace esattamente.
Che era, che ne sai.
No, vabbè, insomma. Però sicuramente è più affascinante la foto al piatto, perché certo. Poi dopo puoi... paradossalmente anche riutilizzarla, farla vedere, capire che cos'era, dire a un amico tuo, oh, andiamo lì che se magna qui, queste cose qui. E chiaramente uno fa il concerto, una foto al concerto di Peter Gabriel, quello è. Cioè, sì, 40 certo. Anni, quello certo. È.
Poi capisco anche la foto, magari, no, uno si va, che ne so, al ristorante stellato, ben vestito, che ne so, mm-hmm. Si fa la foto con la persona con cui sta, per un ricordo. Poi secondo me il punto è sempre la moderazione, cioè... Se io mi faccio una
sempre
foto
modo,
con sì. La mia compagna e sono andato al ristorante stellato, è un conto. Se io mi metto a scattare il servizio fotografico, è un altro. Stesso discorso, ti arriva il piatto. A fare una foto ci metti un secondo, non si sfredda tendenzialmente. È chiaro che se ti metti lì a fare tutte quante
l'inquadratura giusta,
non c'è la luce. Aspetta,
l'altro giorno stavo al ristorante molto buono qui a Roma, si chiama Ristorante Traiano. Stavo cenando lì e mi sono messo a fare una foto e la persona con cui stavo mi ha detto: no, ma che sei mazzo? Fai la foto così, se fa così la foto, fa così, se fa colà.
Pensavo che dicesse no, se fai la foto, che palle.
No, non era, ci tengo a dire, non era la mia fidanzata, era un'altra persona, che un'amica, che mi ha detto, no, non si fa così, se fa in quell'altro modo lì, se gira la macchina, ho capito, se ti metti a fare 200.000 angolature, poi lo chef si incazza, che è un po' come il poliziottesco, no? Attenzione, certo. Milano trema, lo chef si incazza. Quindi adesso ascoltiamo i Killers, scelti dall'Uomo delle Stelle, e torniamo fra pochissimo con l'argomento del giorno, che è tutt'altra roba però, in realtà. Radio Rock Podcast. Allora, questa mattina vogliamo lanciare con l'Uomo delle Stelle un argomento interessante. E allora facciamo così, Maurizio: 3899-106-600. Un argomento interessante, cosa? No, vabbè, no, sento così. Sembra, indovinate voi. No, nel senso, arriva l'estate, anzi, è arrivata già l'estate. Sì. Siamo al 9 luglio. Vacanze,
caldino,
mare, il caldo, che bellezza. E le spiagge italiane, no? Che sono le più belle del mondo, ricordiamolo.
Alcune, sì.
Non solo le spiagge italiane, anche le altre sono le più belle del mondo.
Anche quelle nel mondo sono.
Quel nel mondo. Attenzione. Parleremo quindi di che cosa? Di spiagge italiane e del mondo. Cioè, nel senso, ci sono dei ristoranti che sono sulla spiaggia, vale a dire dei ristoranti di stabilimenti balneari, che sono però all'altezza della situazione che avete provato nella vostra vita. Fateci qualche esempio. Cioè, siete andati a mangiare in qualche ristorante sulla spiaggia, che però non era ristorante, sai, quello turistico, faccio il castello di sabbia con i miei figli, poi vado a mangiare lo spaghetto
con le vongole,
che vongole
e la fritturina.
E la fritturina. No, 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 uno stabilimento con un ristorante di livello, di tutto rispetto. Innanzitutto ti domando, caro uomo delle stelle, quindi ditecelo, 3899-106-600 e vediamo. Ci sono degli stellati sulla spiaggia all'interno di uno stabilimento balneare che tu sappia e tu conosca?
Allora, sì, ce n'è uno a Cannes, che io conosco, chiaramente. Ce n'è uno a Cannes, a 3 stelle Michelin, si chiama Le Vagues d'Or, e è un ristorante di uno stabilimento balneare, chiaramente uno stabilimento balneare di un certo tipo.
Beh sì, non è proprio
esatto,
i cancelli di Ostia.
No, credo di no.
Ecco, quindi come si chiama questo qui?
Le Vagues d'Or.
Le Vagues d'Or. Le Vagues d'Or. Ci dice invece un amico, Grotta Palazzese a Polignano, mangi in una grotta sul mare.
Praticamente credo che sia un ristorante unico al mondo, Grotta Palazzese, è un posto incredibile, senti il suono del mare, sì, è una grotta sul mare, ma sotto c'è questo tunnel che passa l'acqua. Insomma,
e al di là della caratteristica della location, come si mangia però?
Non bene, cioè nel senso, a suo tempo c'era uno chef che poi è diventato stellato, Casa Sgarra, che era molto molto bravo e faceva una cucina importante, eccetera. Poi dopo è successo un problemino, nel senso che una sera si sono sentiti male tutti e sono stati tutti ricoverati all'ospedale, quindi lui ha chiuso e ha riaperto con un'altra gestione che secondo il mio modesto avviso non è all'altezza.
Bene, non ha allora non sono, comincio a dire subito, non sono stabilimenti balneari, quindi già sono fuori tema io, però due ristoranti sul mare strepitosi li ho provati, uno su suggerimento dell'uomo delle, ovviamente non mi ricordo il nome di nessuno di due, uno su suggerimento dell'uomo delle stelle che sta
ecco la prossima volta, che sta, no, fotografa gli insegna.
Aspetta, mo ci arrivo. Capodorso.
Ah, Faro di Capodorso.
Faro di Capodorso, buonissimo. Uno dei migliori che ho provato sia per location che per cibo. E l'altro sta a Vico Equense, non quello dove siamo stati insieme, che è
Gennaro.
La torre, brava, la torre Saracino. Ma Le Vele, forse, non mi ricordo. Sta proprio sul mare. E vabbè, a Vico Equense. Vico Equense è
tutta costiera.
Ma se vado al Tre Stelle nello stabilimento balneare, mi immagino di un ombrellone o no? L'ombrellone te lo danno.
Ma se vai per non hai problemi per l'ombrellone, beh.
Esatto, cioè, per quanto paghi te lo dovrebbero regalare ombrellone.
Infatti, via con ombrellone via.
Però sì, immagino di sì, io sono stato lì solo a mangiare, quindi non lo so, però immagino di sì, caspita, mo, davvero.
Qualcuno ci dice clandestino, ma non so se ha gli ombrelloni.
Come no, clandestino è a Sinigallia, è un po' a Porto Nuovo. È un posto meraviglioso, sì, è proprio sulla spiaggia. Non credo abbia lo stabilimento, però è un posto proprio, come dicono i francesi, il ristorante è pied en l'eau, piede nell'acqua.
Pied en l'eau. Allora, Davide dice: nella mia Pescara è rinomato Penelope a mare.
Penelope a mare. Certo, un posto incredibile. Ma a Pescara ce ne sono diversi, sai, Montesilvano, Pescara, tutta quella parte lì, prima accennavi il dialetto. Tutta quella parte lì sono tutti i ristoranti sulla spiaggia, uno meglio dell'altro, nel senso che fanno pesce fresco. Poi è chiaro che lo stellato sì, va bene, ma nel senso un ristorante che sia gourmet, come dicevamo prima, che non faccia solamente frittura di pesce o menù.
Sì, io avevo la curiosità di sapere se ci fossero gli stellati, ma in realtà va benissimo, un ottimo ristorante sul mare, chiaramente di carne, allora il principe
in Sardegna potrebbe essere così,
potrebbe essere anche
pesce carne alla brace,
esatto. Il principe e il pirata a Pantelleria, ma Anzio fino a Maratea ce n'è un'infinità, ci scrive Nicola.
Da Anzio fino a Maratea.
Fino a Maratea sono uno via l'altro praticamente.
Dal Ceste in giù, diciamo. Esatto. Al porto.
Sì, che ci siano, sì, ok, ma come si mangia? Perché poi il punto interrogativo è sempre quello, no?
Io, mia sorella, c'entra un cazzo, però mia sorella, quando siamo stati a Nuova Delhi, siamo andati in un ristorante di pesce e si è preso il pesce. Uno gli ha detto: ma che sei matta, devi prendere il pesce a Nuova Delhi? Il pesce va preso rigorosamente a Mumbai, che sta sul mare. A Nuova Delhi, che pesce ci arriva? È sopravvissuta incredibilmente. Quindi per dire, scegliete anche i posti dove mangiare il pesce.
Però c'è da dire una cosa incredibile dell'Italia, che anzi dell'Europa, la città che smercia più pesce in Europa, quindi il mercato centrale del pesce, è Milano. Il mare in cielo.
È vero, ma sai che io a Milano ho mangiato del pesce buonissimo.
Quindi tu stai sfatando il luogo comune secondo il quale il pesce va mangiato solo e rigorosamente vicino al mare.
Ragazzi, facciamo una cosa semplice: come va mangiato il pesce da direttive europee?
Facciamo un passo indietro.
Bravo.
Questa è educazione, vedi quando fai un corso.
Questa è l'educazione.
Educato.
Bravo.
Io vado, io vado dal pescatore, alla barca, e dico: mi vendi il pesce per il mio ristorante? Okay. E lui, proprio prodigo, mi dice: ok, ecco te il pesce. Quel pesce non posso prenderlo, portarlo al ristorante, sfilettarlo e mangiarlo, no? Va abbattuto nell'abbattitore.
Okay. Certo.
Quindi una volta che l'ho messo nell'abbattitore, quindi muoiono Anisakis e tutti i batteri che ci sono dentro, dopo va scongelato in acqua fredda, e di conseguenza va sfilettato e tutto quello che volete. Paradossalmente può essere anche ricongelato. Perché è viene abbattuto proprio ancora vivo. Quindi, diciamo, muore in questa fase. Quindi il senso qual è? Se io questa procedura la faccio a Torino, a Milano, a Cortina,
non mi cambia, certo.
Non mi cambia niente, certo, è chiaro, come la faccio a Fiumicino, non cambia niente.
È chiaro. Ma su questo aspetto torneremo fra poco, perché c'è qualcuno che vuole soddisfazione dall'uomo delle stelle. Accidenti. E quindi accidenti, Foo Fighters, ancora musica scelta dall'uomo delle stelle, i grandi classici. Qui hai puntato proprio sui nomi che più ti stanno a cuore, ovviamente.
Quelli che piacciono di più a me.
Quindi Times Like This.
Radio Rock Podcast.
Tra poco, chiaramente, quando sono le 9:41 minuti, Radio Rock, il The Rock Show, Emilio Pappagallo, Maurizio Paniconi con noi quest'oggi, l'uomo delle stelle, e tra pochissimo chiediamo a lui quali sono i migliori ristoranti, che sono anche stabilimenti balneari, ristoranti sulla spiaggia. Intanto seguitiamo a visionare il materiale sottopostoci dai nostri ascoltatori. Per esempio, qualcuno ci scrive, l'amico Nicola: bagno piramidi al Lido di Spina. Caro come il tartufo, ma si mangia da re. Buona giornata,
allora segno,
ragazzacci. Beh, sentiamo ancora. Vai.
Prima Grotta Palazzese è solamente un ristorante. Non so se c'ha la spiaggia.
Attenzione, vediamo ancora.
Dovete
vai.
Provare sì? A Noto in Sicilia
sì?
Il ristorante Retablo. È uno dei migliori ristoranti d'Italia.
D'Italia addirittura.
Retablo.
Nel mio provincialismo segnalo la vecchia Pineta a Ostia. Sicuro non ha stelle, ma si mangia molto bene. Che mi dici della vecchia Pineta?
La vecchia Pineta.
La buona vecchia Pineta.
Ricordi?
Allora. Ragazzi, quanti ricordi. Il clandestino sta a Portonovo, sulla riviera del Conero. Grandi, vi adoro, Ermanno da Ancona, che ci ascolta sempre in DAB, quindi il nostro amico che ci ascolta, Ermanno da Ancona. Sentiamo ancora velocemente.
No, io ho fatto uno dei posti dove mangio il miglior pesce è a San Severino Marche, che non è sul mare decisamente, dai Cavallini.
E poi citava anche Uliassi a Senigallia, ma non è uno stabilimento però.
No, però sta proprio sulla spiaggia, proprio non sulla è uno spiaggia. Stabilimento, c'è cioè 3 stelle Michelin.
Vabbè, diciamo così allora, se è uno stabilimento meglio ancora. Se non è uno stabilimento,
se portiamo un ombrellone.
In questi casi, no?
Tu stai in spiaggia e vai a mangiare al ristorante della spiaggia, cioè vai con l'infradito.
Sì,
ragazzi, non lo so.
È informale come situazione. Poi
ci sono dei ristoranti però che hanno un dress code pure sulla spiaggia, caro uomo delle stelle?
Ci sono. Prima parlavamo d'Uliassi, chiaramente entrare con i pantaloncini e l'infradito.
Beh, 3 stelle Michelin.
Non dico che te caccia, perché poi alla fine paghi, però insomma non è, come dire,
indicato.
Non è il
massimo. Sentiresti
diciamo
a disagio tu che vai.
Mi sono mangiato una bouillabaisse, come cazzo si chiama?
Bouillabaisse
a Marsiglia. È una zuppa di pesce, in un ristorante pregiato sulla spiaggia. E praticamente mi ero fatto il bagno 10 minuti prima. Sono entrato, prego signore, si
sapevo di sale, insomma.
Sapevo di mare. Allora, Mar Terreno a Malibu. Mar Terreno e Malibu alla Dispoli. Mar Terreno a Malibu. No, invece Mar Terreno a la Dispoli.
Anche se a Malibu ci sono dei ristoranti non male, eh?
Dove il tartufo, dove il pistacchio non è male. Allora, che non sono questi però. Che sono altri. Allora, vogliamo partire, caro uomo delle stelle, dai suoi.
Allora, innanzitutto c'è una new entry. Senti. Poi io mi sono fatto tutta una serie di domande quando con Martina, la mia collaboratrice, preparavamo questa cosa, che poi faremo. E però lo stabilimento si chiama, aspetta, mo so segnato, a Forte dei Marmi, posto, no?
Bello.
Forte dei Marmi, ragazzi.
Noi siamo abbiamo sentito Forte dei Marmi.
Una cosa clamorosa, Forte dei Marmi.
Io ci sono una volta al mare a Forte dei Marmi.
Vabbè, e basta.
Tutto meno che mare. Perché, comunque, i stabilimenti sono più belli. Questo si chiama il bagno Alpemare, che è di Bocelli.
Ok. Andrea Bocelli, va dai.
Che Andrea Bocelli a un certo punto
è di lì lui, no?
Di quei partiti, nel Proterra. Ha detto, vabbè, facciamo. Però è uno stabilimento balneare più figo del Twiga, per farti capire. Cioè, proprio il massimo del massimo, più figo del Nikki Beach.
Perché
c'è l'autista, c'è sta 2000 servizi, 2000, infatti lui non vedeva l'ora.
Ecco, lo stavo per dire io.
L'ho capito ora.
Pensa che Bocelli si è aperto sto ristorante, non l'ha mai visto. Vabbè, questo è un altro discorso.
Ha detto, un posto così si vedeva da anni. Comunque,
detto questo.
Dette ste cazzate.
Bagno Alpemare.
Alpemare. Allora, è sicuramente uno stabilimento di altissimo livello. Non ci sono ombrelloni, ci sono tutti quei lettoni, no? Strafighi, certo. da Maldive.
Come materassi.
I materassi. E il ristorante è un ristorante gourmet molto importante. Puntano molto sull'aperitivo. Ah, l'aperitivo è fondamentale.
Attenzione.
E quindi poi sui servizi in genere. Poi sempre lì a Forte dei Marmi c'è il Twiga, che è un altro fichissimo.
Tu che sarebbe Briatore,
Briatore
e Sant'Anchè.
E Sant'Anchè, sì, sì, che adesso è stata rinviata.
Sì,
a giudizio.
Sì, sì.
E per un'altra cosa, però.
Ragazzo, ma vabbè.
Caso Twiga, di Sartine.
Almeno quello funziona.
Twiga com'è sto Twiga, però effettivamente, cioè nel senso, bando ai pregiudizi ragazzi, Briatore, io ho il Briatore col fatto che seguo la Formula 1 è un macello per me, comunque Briatore con Sant'Anchè, featuring Daniela Sant'Anchè, com'è sto Twiga, vale o non vale, perché bisogna dire cose come, va, come stanno, se no...
Ma sai addirittura che cos'ha di eccellente? Sì, i servizi eccellenti, il mare è quello che è, perché non è che lo possono cambiare, spiaggia molto bella, pulita, sistemata, stabilimento fighissimo, ma soprattutto si fanno... dei fortissimi, bellissimi incontri, cioè è più uno status sociale.
Fai pubbliche relazioni,
fai incontrare
quello che piace a me. Poi, d'altronde,
puoi incontrare
che...
Luca Cordero di Montezemolo,
Luca Argentero.
Luca Argentero,
ma non lo so.
Luca. Sì, sì, Luca.
Ma se ti chiami Luca,
sì, quello
Luca
lì,
Ziddu.
Quello che sta sempre. Luca Giurato. Puoi
Luca
incontrare.
Giurato.
Come no, Luca Toni. Tante li puoi incontrare lì.
Come no, Luca Sino.
Esatto.
E un posto veramente. Cioè, è bello. È bello. Sì. Chiaramente è caro. Cioè, che vogliamo dire? Poi, insomma, quella parte lì è il mare dei milanesi, quelli con un po' di soldi, no? Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, eccetera, eccetera. Allora, il ragionamento che facevo io è: ma con le nuove direttive europee.
Sì.
E che i stabilimenti andranno tutti a bando, perché un uomo come Bocelli,
ah bravo,
o stesso bravo, Briatore, però Bocelli più moderno,
perché
ha
investi
speso tutti
proprio
sti
su
sordi?
Questo che poi magari vanno a bando sui balneari, sai che stanno rimandando di volta in volta, ma alla fine
ma l'Europa già ci ha multato,
ha multato,
sì,
ci ha
dobbiamo
multato.
Sbrigare
e che facciamo lì a quel punto,
che facciamo, la concessione è per tre anni, dei tre anni in tre anni, che farà Bocelli?
Però tre anni, posso dire ragazzi, tre anni e poco, io mi metto anche un po' nei panni, se tre anni e poco, ma come cazzo fai tu a fare un investimento importante e poi dopo tre anni la rimandano a bando? Non si può fare ragazzi questa cosa, cioè bisogna uscire un po' anche dalla mentalità non si può affidare una cosa al privato per dieci anni perché se no è sua, gli fai dei controlli, verifichi meglio le situazioni, però dagli il tempo a questi imprenditori che puntano magari su una roba,
no,
di...
anche perché spendono dei soldi,
al mare incontri Luca Argentario, giustamente,
giustamente, soprattutto in Toscana.
Vabbè, sentiamo ancora
il pesce può essere buono e fresco pure a Milano, okay? Tutto quello che devi,
tutto quello
fare,
che vuoi, però...
però un po' di sentimento, un po' di poesia, vai sul mare, te mangi il pesce,
vabbè, perché... Mauri, non ci metti sentimento, non ci metti
poesia, cinghiale, cioè cioè, almeno a livello poetico dei sentimenti.
Ah, lui dice il mare, il pesce al mare e la carne nell'entroterra.
Gli animalisti mi uccideranno, ma ho mangiato del porcellino in Sardegna sul mare che era molto buono, per cui a poesia c'era pure lì.
Hai visto ci dicono che qualcuno è stato al ristorante di Bocelli, ragazzi, piatti che si mangiano con gli occhi. Vabbè, lasciamo perdere. Siete politicamente scorretti, ragazzi. Questa cosa non ci piace. Allora, ci fermiamo un attimo perché ci sono gli AC/DC, la band preferita al nostro uomo delle stelle, che li ha visti live. Quante volte li hai visti live?
Decinaie.
Ah, decinaie.
Così come ha mangiato nei ristoranti stellati.
Esatto. Stesso numero di volte. Attenzione. Thunderstruck, AC/DC, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Allora, dobbiamo andare, siamo partiti dalla Toscana, dobbiamo andare in giro per l'Italia a vedere questi ristoranti in stabilimenti balneari di livello, però prima ha ragione il poeta del sentimento, ci scrive qualcun altro di voi, un ristorante sul mare è un ristorante sul mare, che a Milano c'è il pesce buono è innegabile, ma è pur sempre Milano. Quindi le parole definitive di questo nostro amico, definitive, Maurizio.
Io trovo che Milano sia una bellissima città. Poi.
Andiamo al no, che cazzo c'entra? Però
vuoi mettere
mangiare il pesce viva al mare, tutta un'altra storia. Andiamo al Twiga, al grido di viva la figa. Questo, però, non c'entra,
anche
non c'entra
questo
nulla.
Per dirti, no?
Era penso, però, ha un suo perché. Può avere un suo perché. Gli impianti balneari da Marina di Carrara a Viareggio hanno devastato l'ecosistema, oltre a non essere mai state rispettate le leggi ed aver costruito abusivamente, risolvendo il problema con condoni edilizi. Tiè, mettici una pezza.
Mamma mia,
che
volevo
fare? Allora, questa cosa che l'uomo delle stelle viene, parlate di magna e non fa mai l'oroscopo, non va bene. Ci scrivono, sentiamo ancora.
Quella era la Sardegna, il porcellino in Sardegna, e poi sì, anche quello. Quella è un'isola, c'ha tutto, il mare, la terra, l'entroterra, è tutto. L'isola un'altra cosa, si chiama isola perché è isolata dal resto, quindi c'è un suo perché, tutta una sua dinamica diversa.
dal resto del mondo. Non c'entra con il discorso.
Ho capito un cazzo, su, ragazzi. Non ho capito nulla.
Comunque, sono stato pure al ristorante dei Bocelli, però sono arrivato e c'ho una fame che non ci vedevo. Ho ordinato sto mondo e quell'altro. Ho speso una fracca di soldi.
Bene, allora
immaginavo nappini.
Allora, ragazzi, quando andate in questi ristoranti, mangiate sempre qualcosina prima. È un po' come la pippetta prima del rapporto sessuale, no?
Ti scarica
quando una volta a 20 anni.
Come ti permetti, Maurizio, di dire questo?
Adesso se la fo,
sei un, sei un vecchio porco patriarcale e maschilista. Vergogna di dire queste cose. Intanto, lasciamo la Toscana per dove?
Allora, per il Lazio.
Il Lazio.
Perché a Fregene comunque il mare non è quello della Sardegna. Però ci sono tanti stabilimenti belli. Belli, prima ci hanno parlato anche di Ladispo, il Malibu sicuramente.
Sì.
C'è la Scialuppa.
La Scialuppa, la Scialuppa. La Scialuppa sta a Fregene? Fregene, sì, sì.
Mangia
oddio.
Di molto bene. E posto bello. Poi insomma Fregene è un posto da fighettini romani. Quindi insomma.
Vabbè, poi comunque c'è il mare, in effetti c'è sempre quell'atmosfera, no? Da tramonto, sì, esatto.
Scialuppa sul mare. Scialuppa sul mare a Fregene, giusto? Sì, quindi ottimo livello anche lì.
Optimus livello.
Abbiamo anche noi qualcosa.
E poi non so, per esempio, chi andrà in Sardegna, perché molti vanno in Sardegna. C'è indubbiamente Nikki Beach, che è un posto molto interessante. Chiaramente si spende un botto.
Da quale parte della Sardegna? In quale parte?
In Costa Smeralda, diciamo. Okay. Nel nord. Si spende molto, un po' forse troppo. E per quello che dà, poi che ne so, Otranto, chi va in Puglia,
Puglia. Ci sono Otranto.
Di stabilimenti di molto belli. Mi ero segnato quello di Otranto, ma non lo trovo più.
Te lo dico io, si chiama, no, non te lo dico io perché non, vabbè, non lo trovo anche io.
Tamerici Beach Club a Monopoli, ad esempio, che è anche bello e divertente se gioca, se sta tutti insieme. Quindi diciamo ci stanno molte cose interessantissime da vedere.
Uno stupidino.
C'è qualcuno che scrive: l'uomo delle stelle una volta l'anno, che ne so, una volta l'uomo delle stelle dovrebbe cucinare in diretta a Radio Rock. Vabbè, ma l'uomo delle stelle recensisce ristoranti, non è che mi chiamo chef, però vi dico una cosa: che io ho avuto modo di provare la cucina dell'uomo delle stelle, che una volta mi ha invitato a casa sua, e devo dire che è notevolissima, fatta con le sue mani, a livello di questi migliori ristoranti che abbiamo citato. Assolutamente
allora,
sì.
La prossima volta faremo una cosa, una diretta importante, lunga, 10-12 ore, io cucinerò per tutti quelli che ci vengono.
Bravo.
A
allora, la prossima maratona, il prossimo anno, durante la maratona del...
Teniamo qua l'uomo delle stelle e cucina per tutti.
Sì, bravo.
Champagne per tutti.
Adesso
non stiamo arrivando.
Però lo fa. Champagne, cucina per tutti. Cuciniamo champagne per tutti.
Salviati offre champagne per tutti, Maurizio. Allora, intanto Bocelli ha dichiarato che era il suo sogno da sempre aprire un ristorante in montagna. Vabbè, però ragazzi, usciamone, perché sennò non...
No, il discorso che faceva prima Maurizio, giustamente, in montagna mangio la carne, al mare mangio il pesce. Dal punto di vista estetico sicuramente c'ha un suo perché, un suo valore. Però giustamente hai pure detto, sono andato in Sardegna, l'isola che è la Sardegna, che adesso non sappiamo se è precisamente un'isola o meno, però prodotto tipico è il maialino, è maialino, la carne, perché sono dei pastori.
Sì. Certo, certo.
Stesso discorso
anche perché vivevano nell'entroterra.
Ovipari,
no? Sì, in realtà sono stati da una parte i genovesi e dall'altra i napoletani a insegnare ai sardi a usare... nel giusto modo il pesce.
Attenzione.
Che sembrerà scemo, però è così.
No,
infatti il pesce bene in Sardegna si mangia da pochissime parti, però insomma se uno vuole andare a Porto Rotondo, ci sono amici miei che ami beach, cioè, insomma lì si mangia.
Assolutamente. Chiede invece, a proposito di grandi località di mare, chiede un amico: l'uomo delle stelle è stato a Grotta Ferrata al The View dietro l'abbazia? E se sì, che ne pensa? E se no, cosa ne pensi?
Allora, io sono stato e da lì, se uno si concentra e guarda verso l'orizzonte, si vede anche il mare.
Vedi?
Quindi,
come un miraggio, però si vede.
Sì, sono bravi, ancora ci vuole tempo.
Qualcuno vi chiede se vi piace il Cooler Jonis. Vi piace il Cooler Jonis?
Cooler Jonis.
Attenzione, con un po' di paella. No, come si chiama? Con paella, un po' di fonduta lì, come cazzo? No, la Seadas.
No, hai mischiato due cose.
Ho sbagliato. Ti immagini un Cooler Jones e Cooler Jones lì quello che è, e poi subito dopo la Seadas per chiudere il pasto, tac, hai fatto
e muori
la tua bella
di pesantezza.
Va bene. Io ringrazio a questo punto l'uomo delle stelle che è stato nostro ospite anche quest'oggi, gli auguro buona estate e come al solito faccio questa domanda di rito, vale a dire tra qui e settembre quando ci riabbracceremo radiofonicamente, dove andrà l'uomo delle stelle a provare ristoranti stellati in giro per il mondo? Sentiamo.
Allora, in un posto molto estivo andrò, per il classico posto che si va in vacanza all'estate, Chicago.
Beh, sì, un grande classico. Che tra l'altro ci stanno parecchi ristoranti stellati a Chicago, o sbaglio? Andrei a trovare l'amico di The Bear lì, no? Come si chiama? Quello lì che Jeremy Allen White, no?
Della serie.
Che resta il 14 agosto uscirà anche la terza stagione di The Bear, il nostro uomo delle stelle lo andrà a trovare.
Girata al Noma, peraltro.
Ah, sì, vero?
Girata al Noma.
Ah, girata al Noma, sì. A Copenaghen. Dove... Ma ha chiuso poi il Noma, che doveva chiudere, ha fatto una finta.
Esatto, è come quello Zinuzzi, quello che venne i tappeti. Grande sveglia.
Grande sveglia, chiude tutto, poi l'andrò. Grande sveglia. No, ma tra l'altro lo fanno anche nel rock, ultimo tour, tour finale, e poi ricomincia. Allora, che ultimo tour, che? Vabbè, comunque, su questo vedremo. Intanto, grazie all'uomo delle stelle, appuntamento a settembre con lui, a domani con noi, naturalmente con noi ci sarà anche Martina Corona domani come ogni mercoledì, adesso con voi Tatiana e Marco per Gagarin, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.